cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Ci sono ancora troppi dubbi da sciogliere.
Sì, di
entro
formazione.
Entro questa sera c'è formazione, c'è da capire se è vero che Ambra ha dovuto pagare l'affitto della casa di Allegri.
Io
a Milano.
Io ti avevo fermato sul nascere questa tua
voglia
di parlare di gossip.
C'è da capire se Wanda e Maurito si stanno davvero lasciando, se si stanno riappacificando, se non è stato tutto un grande... una grande messa in scena. C'è da capire
perché
chi...
ti risulta che abbiano dormito insieme stanotte?
A me risulta una storia su Instagram di Icardi.
Ma tu dormi la
di
notte
loro due
nel
insieme
tuo letto,
sdraiati
nella cameretta
nella culla che resta rimasta vuota e quindi ci dormiamo. E c'è ancora da capire chi ha rubato lo specchietto della macchina di Lady Rugani.
No, pure questo
Michela Persico.
Per fortuna che l'abbiamo dette tutte
insieme. Sì, ragazzi,
insieme,
io non scendo
non
in
una,
campo
non
questa
due, non
sera.
Tre. Non scendi che io pensavo
io se
di...
non risolvo questi dubbi
ero
stasera.
Ero convinto che tu per non una volta mi dicessi la probabile formazione della Juventus con Bernardeschi, Morata e Chiesa lì davanti e con De Ligt.
Ma figurati se pensa la Berardo.
Mi hai detto ci sono ancora dubbi per prima della partita. Figurati, va bene.
Credi se penso alla
l'abbiamo
formazione
detto
di stasera.
Mi dici?
Mi sono messa la maglia al contrario oggi forse. Ah no, l'etichetta è dietro, messa giusta.
No, complimenti.
La sentivo un po' strana.
La bocca, la bocca l'hai messa al posto giusto, il cervello, c'è tutto.
Il cervello è sempre stato lì perché
credo
non si sia mai acceso.
No, perché sennò poi c'è qualche sempre donna che magari dice tratta bene la Papa Nicolà. Io la tratto benissimo.
Sempre stato spento il mio cervello. Quindi.
Tutte le donne che partecipano in questo programma, la conduzione io le porto così.
In palmo di mano.
In palmo di mano, se posso girerei la mano.
Avete ascoltato RBN Show ieri sera? C'eravate?
Mamma
avete sentito?
Mia, che grande
Dario Ghiringhelli, anzi Chiara Leati, perché diamo la precedenza
certo,
alle donne, Chiara Leati
giusto.
E Dario Ghiringhelli
sì.
In RBN Show.
Sì.
La Leati è una che picchia, eh?
Picchia, mica come te, mica parla di gossip.
No,
lei,
no, lei no.
Non,
lei parla
piace
di calcio.
Ken. A te chi piace invece?
A me piace
oltre
a
Klopp.
A me piace Bernardeschi. No, perché?
Per come gioca?
Certo.
Che caratteristiche tecniche ha Bernardeschi? Dai.
Allora, bocca carnosa.
No, dai, smettiamola subito. Andiamo a leggere qualche titolo di giornale. Va l'indiscrezione. Hai qualche indiscrezione di calcio? Perché
allora,
di cose
sì.
Di calcio ne hai già da.
Allora sì, tutti pronti prepara, questa sera ragazzi, per la partita contro uno Zenit in versione Ginga. Perché questo Zenit mi sa di calcio brasiliano, ragazzi. Fraseggio, tecnica, ricerca del gol. E questa è la ricetta per un calcio.
Neanche Giardinetti
per un calcio russo in salsa brasileo. Quindi questa sera ragazzi attenti perché potrebbero essere botte da orbi da parte di questo Zenit San Pietroburgo dove nevica, nevischio,
ecco,
giusto?
Ecco, volevo arrivare proprio
tu non
qui.
Sei andato alla fine, come mai?
No.
Sei rimasto qua, no. Ma peccato.
Ho portato te in aeroporto e non abbiamo fatto il tempo a prendere l'ultimo volo. E
volevo
ricordo,
partire con la squadra ieri.
Ricordo un atterraggio
tempo.
Non troppo morbido in quel di San Pietroburgo.
No.
Pensa all'ultimo viaggio che ho fatto.
Sì.
Cioè no, che ho fatto, ne ho fatti altri. Ma l'ultimo che ho fatto, il primo e l'ultimo che ho fatto a San Pietroburgo, l'atterraggio il 10 dicembre di qualche anno fa, tra l'altro conobbi in quella circostanza anche, stavo dicendo Pippo Baudo, ma in realtà era Mike Bongiorno, gravissimo errore, confondere i
e
due.
Beh, sono due pilastri
esatto.
Che nell'immaginario comune si associano.
Simpaticissimo, che entrò nell'aereo, quello riservato alla squadra, con un mega ombrello, ancora aperto, cioè aveva problemi a entrare, quindi siamo partiti con due ore di ritardo per colpa di Mike Bongiorno, perché diceva non si sa mai, magari nevica o piove, di solito a San Pietroburgo. Poi mi ha aggiunto tanti altri particolari che il nostro Francesco conserva gelosamente, e il nostro tecnico che oggi
Francesco
è più operativo.
Regia, vero,
sì.
Lo salutiamo.
Sì, lo salutiamo lui, salutiamo gli amici di Bon Channel, salutiamo tutti quelli che e mi dicono non pensavamo che ci seguiste anche così in tanti in televisione. Su Bon Channel, ma anche sulle
su
nostre...
Su Bon Channel, ve lo ricordiamo, tutti i giorni dalle 13 alle 14, Bon Channel che risponde al canale 68 del vostro televisore, quindi in chiaro, disponibile in tutta Italia.
Ma adesso che l'ho capito anch'io, come poter seguire, anche per confidarlo a mio papà, che se no senza di me non riesce a stare, senza le notizie di Juve e senza sapere le ultimissime, ti dirò che dopo aver imparato e costretto mio padre a imparare a usare la Smart TV, il pulsante rosso mi è comodo per chi non ha anche addirittura l'app con un televisore di ultimissima generazione e quindi può aprire sul suo televisore proprio Radio Bianconera al pari di DAZN, al pari di tante altre applicazioni legate al mondo del calcio, dello sport e della visione delle partite. Bene, ci siamo anche noi, ma intanto col col tappo rosso, col tasto rosso.
Tappo rosso era un famoso latte di Torino.
Brava. Beh, si vede che tu ne hai bevuto poco, rispetto
non
a me.
Ne ho bevuto tantissimo.
Tantissimo, anche tu? Perché siamo venuti
adesso
così diversi?
Adesso mi avrebbe un mal di pancia se
veramente
bevessi tutto quel latte che bevevo da bambina.
Anche quando la data ti accorgevi dopo che era già scaduto, ti ricordi?
Va sempre bene. Tanto sempre sai bene. Che preferibilmente...
Esatto, preferibilmente. Io l'ho bevuto poi a Natale, era ancora buono.
Ma da Pasqua, era una meraviglia.
Da quando ho imparato a pigiare il tasto rosso e a trovare Radio Bianconera 24 ore, mi guardo anche le tue repliche. Le tue repliche. Alle 2 di notte, quando torno dallo stadio, così mi guardo la Papa Nicolau. Non riesco proprio a fare a meno di te.
Lo so, non puoi neanche quando, nel cuore della notte.
Quando non funziona qualche altro programma della notte, mi guardo.
Dunque, ieri era giornata di vigilia, oggi giorno di Champions League, almeno per quel che riguarda i bianconeri. Abbiamo un estratto di un'intervista realizzata da Mirko Di Natale su tuttojuve.com.
Attento e bravo Mirko Di Natale.
Giorgio Kudinov, giornalista esperto di calcio russo. E allora sentiamo almeno lui parlare di calcio, uno su tre.
Per Radio Bianconera, l'estratto dell'intervista al collega della Gazzetta dello Sport, Giorgio Kudino.
Lo Zenit viene da due risultati negativi in campionato, se è il periodo giusto per affrontare la Juventus, anche se in Champions ovviamente lo Zenit viene dalla bella vittoria contro il Malmo.
Per lo Zenit era meglio affrontare la Juve un mese fa, ma non per lo Zenit stesso, ma perché la Juve non era quella di oggi. Secondo me Allegri è un grande, se non grandissimo allenatore, che riesce a fare un lavoro fantastico, si è visto la sua mano. Se c'era lo Zenit contro la Juve di Pirlo, avrei detto che avevamo possibilità anche di passare il turno, addirittura mi spingo in là. Con Allegri vedo la Juve nettamente favorita.
Ecco, secondo te, prima ti chiedevo le insidie dello Zenit, le insidie della Juve quali potrebbero essere? Una su tutte, secondo te, Federico Chiesa?
Beh, nella Juve, vabbè, c'è Chiesa, ma poi c'è l'Italia è la terra dei difensori, almeno lo era stata, adesso molto meno, però Chiellini è un mostro, cioè avere uno come Chiellini in squadra è tanta roba, poi si sta crescendo, quello che ha fatto vedere anche l'altro giorno è importante, poi in attacco, ma io ripeto, io parlerei più di Chiesa e di Allegri, per me la Juve di oggi non ha quei campioni che avevo con Del Piero, ma anche con Buffone, prima Viale, Ravanelli, quella gente lì che insomma faceva innamorare anche in Russia, perché in Russia si tifano tanti la Juve, non pensare, la partita degli più e tanti tiferanno la Juve. Però oggi come oggi non vedo campioni, Chiesa sì per carità, però non puoi paragonarlo ai campioni che aveva la Juve a livello di gloria mondiale, non ce n'è. Quindi per me la Juve di oggi è Allegri, e Allegri per me è troppo forte, è lui il pericolo numero uno per lo Zenit.
Tanti tifosi russi tiferanno la Juventus, quindi proprio per un amore nato negli anni 90, no? Anche prima forse, per quello.
Ma per due motivi, uno contro lo Zenit perché c'è la sempre Spartak Zenit come Inter Juve, quindi se tifosi dello Spartak tifano contro lo Zenit e viceversa delle coppe, che fosse la Juve o Göteborg o Kipre o Malmö, quelle che vuoi. E poi la Juve ha una storia importante, puoi considerare che negli anni 90 la TV russa cominciò a trasmettere la Serie A e lì uno dei gol più belli in assoluto che ha trasmesso in diretta fu quel famoso gol di Del Piero contro la Fiorentina, mi sembra,
sì,
in quella partita incredibile. Quello fu capito in diretta, quindi quelle partite lì ti lasciano il segno.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
Sito al quale vi rimandiamo per tutti gli approfondimenti in casa Juve, tuttojuve.com, uno dei nostri, dei vostri siti di riferimento. Ma insomma, a giudicare dalle parole di Giorgio Kudinov c'è da star sereni, cioè diceva sarebbe stato meglio per lo Zenit incontrare la Juve un mese fa, adesso che l'impronta di Allegri inizia a scavarsi in profondità, troverà duro lo Zenit.
Ma intanto mi fa riflettere su un aspetto. Per difendere la Juve, doverosamente, bisogna andare all'estero. Bisogna parlare con i colleghi russi più che con un tifosi bianconeri, soprattutto quelli che magari non amano troppo Allegri. Allora, Allegri non è il miglior allenatore al mondo. Io non sono neanche mai stato il miglior allievo della mia scuola, della mia classe.
Su questo non avevo dubbi.
Però ognuno deve riconoscere quelli che sono i suoi meriti, le sue capacità, le sue fortune per essere arrivato a giocare, ad allenare la Juventus per un giocatore o allenare la Juventus per un allenatore. Intanto mi fa piacere il commento di questo collega della Gazzetta dello Sport, esperto di calcio russo, ma soprattutto, poi può sembrare ingeneroso nei confronti di Pirlo, cioè questo Zenit avrebbe battuto certamente la Juve di Pirlo, si sarebbe certamente qualificata. Io tutte queste certezze non ce l'ho nel calcio. E torno un po' agli esempi di ieri sera, cioè il Paris Saint-Germain vince, ma non dico soffrendo, ma per la superpotenza che ha nel suo cannone, diciamo che dovrebbe vincere più agevolmente. Perché non ci riesce con l'Ipsia? Prima domanda. Quindi soprattutto in Europa, soprattutto le competizioni che contano, soprattutto non si può dire che le partite possono finire sicuramente 1-0 a favore di chi. In questo passaggio è un passaggio cruciale per la Juventus contro questo Zenit. Certo che la Juve sta migliorando, ma una Juve che è da 1-0, come ci ha detto ieri in conferenza Allegri tempo fa, ma anche Szczęsny, ti fa capire che per vincere 1-0 deve andarti bene per fare almeno quel gol e non subirne uno. Ma contro squadre agguerrite, abbiamo visto lo Sheriff che contro l'Inter a San Siro riesce ad ottenere addirittura il pareggio, poi perde il Milan che perde la sua terza partita, cioè nell'anno della ricostruzione europea per il Milan, quindi e ottiene la terza sconfitta. Io dico che certezze nel calcio non ce ne sono mai, se non in scapoli ammogliati, ma dipende che scapoli e che ammogliati, a dire il vero. Perché metti che ti trovi Allegri in una delle due squadre, cioè dove gioca Allegri?
Io in questo momento Allegri cioè, me lo terrei solo come allenatore, esatto. E poco altro, non come marito, non sai amante.
Sai che io domani sera giocherò con un collega che avremo oggi al telefono, sì. Massimiliano Nerozzi del Corriere, giocheremo insieme e lui sai che giocheremo insieme, avremo la maglietta gialla, verde, rossa con Allegri. Scapoli ammogliati, lo fai giocare con gli scapoli o con gli ammogliati?
Con gli scapoli. Okay. Perché come non mi dà garanzie come ammogliato.
Sì, ma non devi neanche raccogliere le mie provocazioni.
Perché
cioè, non
quanti matrimoni o presunti tali ha già alle spalle? Uno sicuro. Uno
il tuo
che
atteggiamento
poi
è molto discriminatorio nei confronti di Max.
Allora, una volta è stato sposato,
mio amico.
Sicuro mi sembra.
Sì, ma lui non vuol dirle queste cose in radio. Non vuol
due
parlarne.
Giorni prima delle nozze l'ha accannata.
Sì, lo ricordo, sta ancora piangendo. Ma lei due figli. Non vogliono parlare di questo.
Poi Ambra, adesso pare che abbia chiesto ad Ambra, scusa, ti ho cornuta e mazziata, poraccia.
No, non si dicono queste cose su questa radio.
Tradita qua. E poi pare che le abbia anche chiesto di pagare l'affitto di casa sua,
che
di lui a Milano. Scusa, perché? Non ho capito.
Vabbè, era in affitto. Due cuori in affitto.
Cioè
no?
Lei non si è trasferita lì con la figlia per stare con lui.
Comunque
lei
questo gossip ci potrebbe costare caro, io prendo le distanze da quello che sta dicendo la mia collega e torno alla partita di questa sera. Vabbè, dico però sì, che la Juve deve stare attenta. Perché nel momento in cui pensi di avere la pasta pronta per la pizza, lievitata, e poi devi metterla ancora in forno, detto molto chiaramente. L'unico precedente tra le due squadre, tra Juve e Zenit, risale al 2008-2009, quando facevo riferimento, stagione di esordio dello Zenit nella fase gironi di UEFA Champions League. Ricordiamo, la Juventus vinse 1-0 la prima giornata con gol di Alessandro Del Piero al 76esimo, mentre il ritorno a San Pietroburgo alla quinta giornata si concluse 0-0. Lo Zenit partecipa per la nona volta alla fase a gironi di Champions League, la terza consecutiva, e primo in classifica nel campionato russo, segna tanto
lo Zenit
e prova a costruire, cioè, e si diverte a centrocampo, cioè non fa calcoli. Quindi capite che bisogna correre questa sera, bisogna difendersi bene, perché abbiamo imparato a difendere bene, e difendere bene vuol dire anche che sai giocare bene a calcio, non che se difendi bene allora sei scarso e non sai fare altrimenti. Chi non gioca bene, non sa difendere, non sa attaccare, butta via i palloni spesso in tribuna.
Non abbiamo detto ancora il nostro numero 340-5425-324 che si associa in questo momento a questa sigla qua. Il momento Let's Goal, che cosa vuol dire? Scrivete adesso subito al 340-5425-324 il vostro nome e scrivete Let's Goal per venire in onda con noi per parlare di anticipazioni sulla partita di questa sera. Parliamo, sì, di Champions League. Volete dirci la vostra formazione ideale per questa sera?
Sì,
insomma,
chi dovrebbe assolutamente giocare, a chi dareste un turno di riposo. Io vi dico anche onestamente che Chiesa non lo farei partire dal primo minuto, perché l'ho visto un po' cotto, neve, ghiaccio, freddo, io me lo coccolerei un attimo. Poi, ripeto, sto estremizzando un po' il pensiero tecnico-tattico da giornalista più che da allenatore. Potessi risparmiarlo il primo tempo, uno come lui lo risparmierei, visto come ha giocato non ai suoi livelli contro la Roma.
Allora,
c'è l'Inter, Domenico. C'è l'Inter, te lo ricordo, c'è l'Inter.
Lo so, non
ma
ti
sto
preoccupare
già sentendo
che... Giocare contro lo Zenit, sì. Questa sera tu già pensi all'Inter. Allora, stiamo aspettando i vostri messaggi con scritto Let's Goal seguito dal vostro nome al 340-5425-324 per intervenire, per venire in onda con noi adesso, parlare della partita di questa sera, raccontarci secondo voi qual è la giusta formazione da schierare in campo per questo appuntamento di Champions League. Intanto Gianni scrive: vorrei ricordare al giornalista esperto di calcio russo, ovvero Giorgio Kudinov, che abbiamo ascoltato, che la Juve di Pirlo lo scorso anno è arrivata prima nel girone, esatto, andando a Barcellona a rifilare tre pappine a Messi, vedi, e soci, senza nulla togliere ad Allegri.
Ecco, quindi tu hai tirato le orecchie al collega intervistato da Mirko Di Natale. Noi invece lo ringraziamo, rispettiamo il suo pensiero, ma ne dibattiamo. Io invece vorrei tirare le orecchie a Loris da Prato.
Perché ha scritto grande Chiara, non so perché. Così io me lo prendo.
Esatto, grazie Chiara, piacere. Loris, questa è una trasmissione di calcio. Se no può andare a TikTok. No, come si chiamano quei programmi che fanno lunedì sera?
TikTok?
Sì, non lo volevo proprio dire esplicitamente. tipo quello. No, se ti vedo fare la sfilata lì, vi denuncio tutti quanti.
Che non l'ho mai fatta qua, la vado a fare da Chiambretti.
O mi fai la sfilata anche qui attorno al tavolo, eh?
Devo sempre venire coi pattini. Sono 3 anni quasi che lo dico, ma li dimentico. Abbiamo un vocale, sentiamo.
Buongiorno Francesco, dalla sua cabina di verniciatura.
Ciao.
Poi stavo pensando una cosa, non c'è mai nulla di deciso, non c'è mai nulla di scontato. Però a volte il pizzico di una sola cosa ti può aiutare. Cioè tu vedi il Milan in Europa, gli fischiano quasi tutto così. Mentre in campionato basta che si viene un suo giocatore e calcio di rigore. È la stessa cosa a noi. Con un pizzico di fortuna, secondo te, potremmo essere a quest'ora, si parlava di partita scudetto tra Inter e Juve? No, perché se ci danno il gol di Ronaldo a Udine, con il secco di mano non si va da nessuna parte, ma che ci hanno messo 4 minuti per dire che non era gol, e Kulusevski a Napoli fa il 2-0, ecco, di fortuna.
Sei caduto, Francesco?
Secondo me staremmo qui, io parlo di 4 minuti.
Allora, intanto saranno caduti dei bicchieri di cristallo nell'officina di Francesco, dove stava brindando, visto che era riuscito a mandare un vocale. Grazie Francesco, noi vi ringraziamo perché sappiamo quanti sacrifici state facendo, non per ascoltarci, ma per seguire anche solo la squadra, tornare allo stadio entro la fine dell'anno. Tra l'altro il ministro ha comunicato che è praticamente certo che si possa tornare allo stadio negli impianti al 100%. Intanto la buona notizia è che stiamo superando questi 2 anni terribili, quelli che sono stati di pandemia, e speriamo davvero che si possa mettere la parola fine, che si possa ricominciare anche ad andare allo stadio, ma soprattutto che si possa tornare alla vita normale, perché senza quella, anche andare allo stadio, ci si andrebbe poi senza sorriso. Dico sì, sai cosa aggiungo? Punti ogni anno, potevi farne uno qui in più, uno in meno, l'importante è ripartire il più in fretta possibile. La Juve sembra essere ripartita. La Juve di Pirlo aveva fatto bene in Champions la fase a gironi, stiamo facendo bene e vediamolo dopo questa sera, quindi primi o secondi, l'importante è qualificarsi, fare anche cassa con quelle partite e soprattutto uscire sempre con a testa alta anche nell'impegno con l'Inter, perché ripeto, ne sto sentendo di cotte e di crude rispetto a una decisione arbitrale, e voglio vedere quante volte appunteremo sul nostro quadernino anche decisioni arbitrali. Non entro più nel merito, perché io sento dire che Mkhitaryan non poteva non mettere le mani in quel modo a terra dando la palla, ma ragazzi è un altro sport. Allora sono vecchio per questo mestiere, sono vecchio e nostalgico di un gioco del calcio che sta scomparendo, perché se mi mettono queste regole allora vale tutto, posso alzare le mani, posso salutare il pubblico e intanto segnare anche col mettiamo che vale anche con le mani, finisce lì, basta non bloccare il pallone, vedrete che troveremo ancora da ridire su queste cose.
Allora Chiesa non gioca, quindi difficoltà nel segnare. Locatelli non gioca, quindi centrocampo da inventare. Ma allora contro lo Zenit cosa ci giochiamo a fare? Chiede Lorenzo da Albano Laziale.
No, Lorenzo non ho detto tutti. Ho detto che in questo momento Locatelli davanti alla difesa si può riposare qualche volta di più. Chiesa, visto contro la Roma, hai segnato con Ken e non mi sembra che Chiesa abbia fatto la differenza, quindi non vuol dire è diventato scarso. Ne ho talmente bisogno che magari lo tengo per il secondo tempo, me lo tengo per l'Inter in caso di necessità, e do possibilità di rigiocare, cioè perché non dovrebbe rigiocare De Sciglio, ad esempio? Cioè, ha 29 anni.
Oggi?
È il fior della sua vita. Ha giocato bene, due partite di seguito, me la può fare? E Pasquale ci diceva, alcuni devono giocare a San Pietroburgo, a Malta. Cioè, facciamoli faticare, guadagnano dei soldi. E uno sogna di poter giocare due o tre partite di seguito se sta bene. Allora dico, mi dà la possibilità di alzare Quadrado, mi dà la possibilità di rimettere a posto determinate pedine. Ma non è una critica ad Allegri, è un discorso di se ho qualcuno con le gomme sgonfie, non gliele gonfio subito, lo metto lì con la copertina in panchina.
3-4-0-5-4...
Se si può.
Copertina in panchina, questa sera a San Pietroburgo anche no, perché ci ricordano che lo stadio viene chiuso.
Sì, però fa freddo, non è che quindi, è anche riscaldato e ti portano il tè.
Quindi non c'è bisogno di
e
riscaldarsi.
E se lo chiudono, io poi non so mai le regole, se possono chiuderlo, se l'hanno chiuso, se lo chiuderanno. Però
insomma, l'atmosfera per questa sera, nonostante il freddo che inizia a picchiare a San Pietroburgo, il caldo, la temperatura inizia a salire. Ma amici bianconeri, siamo a metà settimana, non vediamo però l'ora di essere a domenica sera, perché domenica sera c'è Inter-Juventus in esclusiva su DAZN. L'attesa è già alle stelle, come dicevo, in campo. I duelli saranno accesissime. Chi è pronto a viverli da gladiatore è De Ligt, protagonista dell'episodio di Uno contro Uno che potete trovare sull'app di DAZN. Un'occasione per conoscere meglio la roccia della difesa bianconera che si racconta in esclusiva ai microfoni di DAZN. Quindi tanti gli appuntamenti importanti di questa settimana, come abbiamo ascoltato. Quello di domenica sera, per cui già tu inizi a scaldarti, e quello di questa sera contro lo Zenit. Quanto hai di febbre in questo momento, Antonio?
No, sono ancora a posto. Sono ancora a posto. Normalmente ho questa febbre qua.
Allora,
40, 41.
Dunque, dite al sempre al giornalista intervistato.
Lo so che avrebbe fatto discutere. Vi conosco oramai,
Giorgio
sono
Kudinov,
il vostro medico io.
Che Pirlo, senza il Locatelli che doveva arrivare l'anno scorso, ha massacrato il Barça, sempre Lorenzo, d'Albano Laziale. Guarda quanti nostalgici di Pirlo.
No, fanno notare che non si può bisfrattare così,
no,
la scorsa stagione. Anche perché, ripeto, adesso ridiamo e scherziamo. Ma poi cosa faremo? Che tipo di valutazioni faremo sulla stagione? In base a quanto abbiamo vinto, quanti trofei abbiamo vinto, quanto lontano siamo andati in Champions, sommiamo, leggiamo solo il numero dei trofei conquistati. Cioè, attenzione che si rischia a fare un confronto analitico perfetto tra questa stagione e la scorsa. Attenzione, e anche quella prima. Attenzione, bisogna fare valutazioni diverse, altrimenti è rischioso, è rischiosissimo anche per la società, che non farà naturalmente questo tipo di confronto.
Allora, tra poco avremo il nostro momento Let's Goal con qualcuno di voi che ci raggiungerà in onda per parlare della partita di questa sera. Continuate, anzi, se volete, a scrivere appunto Let's Goal seguito dal vostro nome, se volete venire in onda con noi tra qualche minuto, al 340-5425-324. Queste Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
Aggiornamenti sì. Meteo, li abbiamo ascoltati nel nostro appuntamento al meteo, quello che riguarda l'Italia. Aggiornamenti meteo invece per
ci arrivano direttamente da Malù, che è già San Pietroburgo.
L'altro ieri era a Milano, ieri era a Parigi, oggi è già San Pietroburgo. No,
allerta,
so
meteo, allerta meteo.
Attenzione, la sfida di Champions tra la squadra di Allegri e i russi potrebbe giocarsi con temperature molto basse. Calcio d'inizio alle 22, ora locale 21 qui da noi. Sì, la prima neve dell'anno è arrivata a San Pietroburgo, vedi, proprio come battesimo di questi importanti.
Speriamo che porti bene, ragazzi.
Sfida di Champions e Juventus, e puoi aspettarti che la Gazprom Arena abbia questo aspetto per l'ora del calcio d'inizio. Questo un tweet questo lo Tanto, Zenit, un tweet proprio della società,
sì,
dello Zenit San Pietroburgo, insomma, che dà il buongiorno con
vi garantisco che gli atterraggi con la neve, vabbè, non sono atterrati adesso, non ieri, sono abbastanza insidiosi, me lo ricordo molto bene. Da sottolineare, ci scrivono anche, ce lo ricordano, stadio completamente chiuso al caldo, dove comunque non è che siano accesi, cioè è sicuramente più agevole, più gradevole al chiuso, per non rischiare che questa partita diventi un pantano di emozioni.
E per il nostro momento Let's Goal ci raggiunge Giovanna. Ciao Giovanna,
ma che
benvenuta.
Piacere.
Let's go prima di tutto.
Ciao. Ma grande Giova, ma tu hai già vinto in partenza, sei avanti. Let's go prima di tutto, mi fa un piacere incredibile. Da dove ci chiami?
Mi fate una compagnia che voi non immaginate.
Ma la fai
veramente
tu a noi perché
grande,
sei una
grande,
delle nostre
grande.
Tu sei una delle nostre,
allora,
assidue ascoltatrici.
Io non è la prima volta che vi scrivo, credo che lo abbiate già notato. In altre occasioni,
sì, sì,
ho avuto modo di interagire, diciamo, solamente con dei comunicati miei e voi mi avete risposto.
Sì.
Devo dire che mi fa piacere poter dialogare un attimo con voi.
Oh.
Innanzitutto, io sono una over,
Sai che dalla voce però sei under, hai una voce super giovanile, Giovanna, non so quanto
ragazzi,
over tu sia, però...
ho compiuto 75
No, Giovanna, caspita, io non ci credo, tu devi venire, sei di Torino tra l'altro, vedo.
Sì.
No, tu devi venirci a trovare in Rai, io non ci credo.
Vieni a fare un programma con
hai la voce.
Se mi date l'occasione vengo, perché vengo volentieri. Innanzitutto io ho un abbonamento che in questo momento, come tutti sanno, non possiamo, diciamo, sfruttare perché così... a partita adoperiamo i crediti che la Juventus ci ha fatto. Io è una vita che sono abbonata.
Ricordami,
ragazzi,
la tua prima partita. Ricordami, Giovanna, ricordami la tua tuo ricordo. Dai.
La mia prima partita. La
situazione.
Indietro i 54 anni.
Ma tu non dire l'età. No. Bara un po' come fa la Papa Nicolau, che dice che ne ha solo non so quanti.
18.
Va bene, d'accordo.
Dai, no,
sono
curioso.
Io ricordo le prime partite fatte con mio marito che mi portava allo stadio, che purtroppo l'anno scorso mi ha lasciata, ma non di Covid, ragazzi, ha avuto un altro tipo di malattia.
Ci spiace
quindi,
tanto.
Però chiudiamo questa parentesi. Parliamo
ti portava
di
allo stadio? Dai, raccontami quella domenica, quel momento, quella colazione in Piazza San Carlo e poi, che ne so.
No, veramente. Lui veniva a prendermi a casa,
sì,
e mi diceva, ti porto allo stadio, va bene. Andiamo allo stadio. Ragazzi, guardate, ho un ricordo che voglio condividere con voi.
Dici.
Ma condividere soprattutto con i tifosi napoletani, uno Juventus Napoli con loro, che arrivavano con i treni, torniamo indietro di anni, ragazzi.
Cioè parliamo prima dell'epoca Maradona, addirittura?
No, sì, parlo di prima.
Prima, addirittura prima.
Ragazzi,
sì,
io ho visto giocare anche Sivori, se per quello...
Ah, perché tu sei la storia, tu sei la Juve. Secondo me oggi ci ha chiamato la signora Juve,
ragazzi,
la biografa ufficiale.
La biografa ufficiale. E come andò quel Juve-Napoli? Cosa...
L'abbiamo vinta noi, ma la cosa bella era che allora non c'erano le divisioni dello stadio. Si poteva stare tutti insieme. E mi ricordo anche che questi ragazzi arrivavano con i treni e con i panini, con la mortadella da condividere con chi era vicino a loro. Guardate, questo è un bellissimo ricordo.
Vero.
Hai ancora lì il sapore, il profumo che ti arrivava dalle tue narici, vero?
Sì. E sapete che emozione ho provato domenica sera, ve l'ho scritto, dopo 16 anni sono andata a vedere Juventus-Roma in curva. Guardate, è stata un'emozione che penso che ripeterò, perché la tribuna family è bella, tutto quello che volete, però è freddina.
Ho capito. E allora raccontaci anche l'emozione di tornare allo stadio. Oltretutto dopo
io sono tornata con la prima partita, quella che abbiamo perso con l'Empoli, non crediate.
No,
io vado. Ragazzi, io ci sono.
Tutte le partite, tu ci sei? No, io avevo frainteso.
Cioè,
scusa.
Guarda che Giovanna è allo stadio più di te, no, per capirci.
Almeno quanto
me.
Giovanna, dobbiamo incontrarci davanti allo stadio
e
fare un selfie.
Io vado a vederle praticamente, adesso forse non so se riuscirò a vedere Juventus-Sassuolo, ma perché ho un impegno, ma se riesco vado a vedere anche quello.
No, Giovanna, fermati un attimo, presidente Agnelli, se possiamo spostare la partita Juve-Sassuolo,
perché
Giovanna
ha
l'abbonamento. Vorrebbe venire allo stadio.
Io d'accordo.
Chi è il tuo idolo? Chi è il tuo idolo? Tanti anni fa, quando eri un adolescente, e ieri che sei diventata maggiorenne.
Allora, Boni Perti, per me è stato un mito.
Per eleganza, io ovviamente l'ho conosciuto dopo.
No, è una persona ecco, poi mi ricordo benissimo Sivori, per esempio, bellissima persona, Charles. ragazzi, la mia età, eh?
Tutti maggiorenni, esperti.
Tu custodisci la memoria, come tutte le persone.
Senti, e dei ragazzini adesso, quindi questi sono ragazzini per te.
Guardate, volete che vi dica che io domenica sera sono stata ben impressionata, nonostante tutte le parole, eccetera, 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 sì? Da De Sciglio?
Domenica
gli daresti un'altra opportunità, Giovanna?
Ecco, stasera, ad esempio, lo riproporresti?
Io sì. Visto domenica sera, io lo riproporrei.
Allora, guarda, certo. Giovanna, noi prendiamo appunti, adesso mando un WhatsApp a Massimiliano.
Però io ho ancora una curiosità per Giovanna.
Dai,
Giovanna, per chi faresti una pazzia? Con chi andresti a cena?
Con Allegri.
Eccola là, vedi, appena molla Ambra, guarda anche Giovanna che si propone per una cena.
Vabbè, ma lui può essere mio figlio, ragazzi.
Stiamo scherzando. Giovanna.
Ciao Giovanna, grazie per essere stata con noi, ti leggiamo sempre con piacere quando ci scrivi. Un abbraccio.
Allora, se mi fate l'offerta vengo a trovarvi.
Va bene.
Guarda, noi un caffè e una biro te la offriamo sicuramente, oltre che la nostra simpatia, perché ci sono arrivate tante biro. Quindi,
Un abbraccio, in bocca al lupo e un buon proseguimento per la vostra trasmissione.
Grazie mille, ci hai fatto davvero un grande piacere. Questo è il rapporto che vogliamo creare con i nostri ascoltatori.
Io un caffè e una biro non l'avevo mai
sentito. Un caffè e una biro te la posso offrire.
Una biro in borsa serve sempre, cioè non sembra.
Di Radio Bianconera, la trovi
sempre.
Se poi
di Radio Bianconera meglio ancora.
Sai,
no?
Perché serve? Perché non la presterai mai a nessuno. Perché se no, perché te ne accorgi, quindi la dai e te la fai ridare subito. Non è la classica Bic, possiamo fare pubblicità, che dai poi tutti, ah no, ma questa è mia e tua. No, quella di Radio Bianconera ce l'avranno solo alcuni che noi incontreremo magari allo stadium con i nostri super inviati.
Comunque avanti così, sono più importanti i punti in campionato in questo momento. Forza grande Juve, ci scrive Lorenzo.
Vuoi una biro? Vuoi una biro per correggere?
Ne ho tre io nella borsa di Radio Bianconera. Troppe?
Me l'hai rubata.
Troppe. Abuso d'ufficio. Severino da Catanzaro: si gioca in uno stadio coperto, riscaldato, ci saranno 22 gradi. Ma che bel calduccio! Ma quasi quasi, scusa, mi fa più caldo che a casa mia allo stadio di San Pietroburgo.
Ma 22 gradi?
Non so.
Dubito su questa affermazione.
Cioè, Severino, io non so quali siano le tue fonti. Per cui
secondo me lo sa,
il nostro ospite,
sì, lui sa sempre tutto.
Massimiliano Nerozzi, gli chiediamo se anche a lui risulta che allo stadio al chiuso di San Pietroburgo ci siano 22 gradi.
Sì.
Massimiliano
si
Nerozzi.
Possa fare il bagno, magari.
C'è anche la piscina riscaldata. Ciao, benvenuto.
Ciao, mi risultano 18 gradi.
Ecco, 18. Già 4
già,
in meno.
Già 4 in meno, già ti devi coprire un attimo di più.
Grande
però...
collega che segue la Juve da una vita, segue la cronaca a Torino. Cosa è successo stamattina in quel di Torino?
Ma per adesso nulla, ma dopo questa tua domanda temo che succederà qualcosa.
Esatto, pur di impegnarti nel tuo pomeriggio, magari semi libero. Senti,
guarda, alle 3 c'è la sentenza su Jutta della Juve, visto che la radio Bianconera.
Vedi?
Alle 15, più o meno, oggi pomeriggio.
E tu sei già lì, perché tu sei l'uomo del tribunale. Cioè, aspettano te i giudici per emettere sentenza o no?
Addirittura.
In generale.
No. È programmata oggi.
Senti, ce la riassumi un po' quella vicenda, proprio in due battute? Tu la segui attentamente, quindi sarai scrupoloso e attento informatore per i nostri ascoltatori di Radio Bianconera. L'unica che...
se ne parla anche poco, ma giustifica il fatto, cioè comunque...
Corriere Torino ne parla, io ti leggo.
Sì,
diciamolo
subito. Il motivo per cui che è di dominio pubblico e anche di pubblicità pubblica è il motivo perché l'Allianz Stadium sostanzialmente è l'unico stadio in Italia senza ultra. Questo secondo me è già piuttosto curioso, perché ci fu gli arresti da parte dell'inchiesta della Digos un paio d'anni fa, con accuse gravi, anche poi vedremo appunto oggi in primo grado.
Primo grado, ricordiamolo.
In primo grado, e ha gran parte dei rappresentanti più grossi gruppi di ultra juventini, cioè i Drughi, i Bravi Ragazzi, i Viking, i NAB, con relativi DASPO, quindi divieto di striscioni, divieto di ingresso allo stadio, e le accuse erano per alcuni Drughi addirittura di associazione a delinquere, ma soprattutto il nucleo era di estorsioni contro la Juventus per i biglietti,
sì,
e di alcune violenze private nei confronti di altri tifosi bianconeri. Ovviamente una vicenda che abbiamo seguito, è importante, però secondo me che rischia nell'opinione pubblica di alimentare un'uguaglianza, cioè ultra uguale delinquente, che secondo me, oltre che essere ingenerosa, è anche errata, insomma. Cioè,
equazione
curva...
sbagliata, condivido.
Ma no, assolutamente, la curva da Che Mondo è Mondo tiene 4-5 mila spettatori, non è che se di 100, 200, 300 quali sono, violano il codice penale, allora devi etichettare come delinquenti qualsiasi persona che vada in cura, insomma. Questo
sì,
lo ritengo sbagliato ed è un effetto che un po' questo processo secondo me ha avuto, insomma. Vorrei vedere, ma le hanno detto anche alcuni poliziotti, che inchieste, come ha fatto coraggiosamente la Procura di Torino e la Digos di Torino, venissero fatte a Milano, Napoli.
Esatto, volevo chiederti proprio questo, Max. Massimiliano Nerozzi, Corriere Torino, seguite domani tutta la vicenda, seguita attentamente proprio dal Corriere e dal collega Massimiliano Nerozzi. E così come è sbagliato riportare poi l'equazione, vedi, a Torino...
No, esatto.
No, ci sono i tifosi cattivi.
No,
io penso... Ecco.
No, assolutamente no, nel senso che ci sono state inchieste anche a Milano, ricorderete, sui tra rossoneri, e insomma in qualsiasi città, in qualsiasi stadio, purtroppo le curve sono state anche un luogo dove l'illegalità si è incorporata, e penso che bisognerebbe indagare in tutte le città, anche perché insomma se riportiamo tutto
e ripulire gli stadi da questi soggetti.
Sportivo, alla fine fa un po' ridere che tu, anche tu Antonio, vieni spesso allo stadio. Alcune volte allo stadio sembra che si giochi in trasferta, perché non si capisce, non so perché domenica sera c'erano giustamente gli ultra romanisti.
676, me lo ricordo molto bene, perché è arrivato il comunicato Juventus.
E non ci siano invece quelle della Juve, insomma, ecco, questo è molto curioso.
Come saranno le curve? Riempite come? Che tipo di calore arriverà dalle curve fra 5 anni, fra 2 anni, fra 10 anni? Massimiliano.
Bella domanda.
Come le immagini, come le sogni? Ahia,
bella domanda. Qualche problema.
Scusa, non ti sentivo.
Ma no, non lo so, neanch'io. No, è una previsione un po' diversa. È chiaro che io penso che prima o poi sarà una situazione che soprattutto a Torino andrà risolta, perché come tu sai adesso, per esempio i drughi, ci sono stati ragazzi che hanno preso il DASPO con le regole attuali perché avevano una febbre in trasferta con il logo del gruppo Ultra. Insomma, sono molto delicate e oggetto di studio, anche perché come tu sai sono tutti procedimenti amministrativi che alcune volte vengono impugnati, vengono annullati, ma questo a distanza di mesi se non di anni
allungano i tempi. Senti, sì. Riportiamo l'attenzione alla Champions. Fanno discutere come in Italia gli arbitraggi in Europa?
No, molto meno, però non è vero che non sono di discutere. In Premier hanno iniziato a discuterne, oggi con Sex su Corriere della Sera dice una cosa, forse usa sempre le sue iperboli, ma che è un po' vera. Che il metro arbitrale italiano negli ultimi anni, soprattutto con la VAR, si è abituato secondo me a contatti che in Europa vengono maggiormente tollerati. Insomma, avete visto tutti, penso,
sì,
il fallo ieri del Porto Milan, che secondo me, visto che non mai, sembrava onestamente fallo. E in Italia secondo me abbiamo preso questa brutta abitudine, oltre a quella di andare un po' più menti rispetto all'intensità di altri campionati.
Questione di paura? Questione di preparazione? Questione di esperienza? Eppure ci dicono, per fortuna, che i nostri...
Secondo me è questione di abitudine anche, Antonio.
Abitudine, guarda, di mentalità nostra, di fruitori,
sì,
del
secondo
calcio.
Me sì. Guarda, io non voglio ripetere poi, ma insomma, Lazio-Inter, Capello qui a Torino lo diceva da sempre.
Vero.
Ha sempre detto, ed è vero, l'abito fischia quando c'è un problema di comunità del giocatore, una botta in testa, se no bisogna continuare a giocare, cioè tutti che la segniamo, anche quelli che poi noi stessi scriviamo, ma non fair play, ma non è questione di fair play, insomma, questione di regole del calcio. Anche perché tu di solito hai la palla, continui, poi ti aspetti che l'avversario butti.
Sì, perché sennò poi incomincia quel vortice di non gioco, me l'hai data, nel primo tempo te l'ho data, l'altro lo
restituisco. Infatti, anche perché Pioggi, godrete allo stadio, proprio tiro fuori un argomento giusto dell'effettività del tempo di gioco piccolo. Quindi se iniziamo di nuovo a buttare sempre fuori la palla perché uno cade per terra, insomma, veramente si gioca meno di 50 minuti, dei 45 attuali di media.
Senti, come ha trattato il tema il Corriere Torino? Il rigore dato, l'attesa, aspettato niente, aspettato troppo?
Noi abbiamo scritto che ha fischiato frettolosamente Orsato, che è un errore, ma secondo me l'errore più grave sono le cose che mi dice nel tunnel. Insomma,
sì, anche per me quelle sono gravi. Cioè, stai sempre zitto. Quando parla combina guai, Orsato.
No,
possiamo,
esatto,
dirlo?
Se lui avesse detto, guardate, io ho visto un fallo da rigore, l'ho fischiato subito, basta, l'ho già finita. Anche perché lui visivamente è stato molto bravo, perché
sì,
ha visto un intervento di Danilo pulito sulla palla, quindi non ha considerato il proprio gioco. E
con Abra anche si lamenta, perché vorrebbe rigore.
Sì, no, infatti.
Guardalini alza la bandierina. E quindi lo trae in inganno, per modo di dire, no? E lui va avanti.
Certo.
E quindi un po' di tempo ne è passato. E il errore non errore lo intuisco in questa definizione un po' assurda per certi versi, perché o è bianco e nero
infatti.
Nella vita. Ma è così. Senti, stasera la Juve sotto la neve, speriamo non allo stadio.
Tanto al chiuso. Tanto al chiuso. Neve fuori.
Sì, no, dico, speriamo che non ci siano perdite nell'area di rigore della Juventus. Non so. Che ci sia una tegola rotta, non so, sai, capita sempre nei migliori condomini.
No, la Juve va per fare il risultato, avete capito ieri dalle parole di Allegri, perché se vinci soprattutto, è chiaro che il girone va in discesa, sei quasi sicuramente secondo e insomma è un bel passo in avanti. Poi Enrico ieri non ha detto esclusivamente, ma è chiaro che poi fa delle rotazioni soprattutto sul campionato per recuperare lo svantaggio che la Juve ha accumulato.
Quando arriveremo a dicembre scopriremo se le quattro italiane saranno passate o due sì, tre sì, una no, una in Europa League. I titoli si cominciano a preparare da queste prime tre giornate, eh? Cioè, cosa diremo del Milan che tornava dopo tanto tempo, cosa diremo dell'Inter, cosa diremo della Juve, al di là se si qualificheranno o meno, e dell'Atalanta impegnata stasera.
Il Milan secondo me sta raccogliendo meno perché non gioca male, anche l'Anfield giocò bene e prese 0 punti, però secondo me al di là del 700 il Milan come DNA europeo, in realtà il Milan era molto disabituato alle competizioni europee negli ultimi anni.
Condivido.
Un pochettino paghi in città, direi, anche perché poi il calcio è andato avanti. L'Inter secondo me alla fine è partita male, ma ce la potrebbe fare. Vediamo. Adesso la Champions negli ultimi anni si è veramente risolta le ultime giornate, quindi ci andrei piano. Il Milan vedo veramente dura oggettivamente.
Senti, noi abbiamo chiesto, poi ti salutiamo, Max, Massimiliano Nerozzi del Corriere Torino. Abbiamo chiesto non la formazione tipo per questa sera, ma chi faresti riposare? Ecco, se qualcuno ha bisogno di riposare. Io mi sono sbilanciato, calcola che sono in onda tutti i giorni, ma cerco di essere realista. Magari anche un Federico Chiesa, poi ci penso e dico...
Io penso che dovrebbe riposare Chiesa. Io così, se mi chiedi chi faresti riposare, non avrei fatto riposare. Come Chiesa è il miglior giocatore che ha la Juve adesso, io in Champions lo farei giocare. Però capisco anche che un po' con la Roma ha fatto vedere di andare fuori giri e quindi ci sta che riposi. E poi forse uno dei due di centrocampo, ma ci potrebbe essere una mini sorpresa, forse al posto di Betancourt. Non penso che venga arrivato Catelli, che oggettivamente adesso forse è il giocatore più indispensabile della Juve.
Max, ci stanno scrivendo anche ultras da casa, non nei tuoi confronti, non nei nostri. Più rispetto per noi ultras, prima di tutto dalla nostra società. Gianluca ci scrive addirittura da Lussemburgo, ma gente che fa magari anche l'altra.
Mi sembra che prima abbiamo detto cose. Insomma,
No,
ma tu infatti hai parlato. No, ma io non credo che si stiano rivolgendo a te, anche perché tu hai fatto discorso chiaro sul fatto
abbiamo
che
raccontato
non si accusa
i fatti,
tutta la curva,
noi.
Non si accusano tutti gli ultra, cioè il fatto che ci siano 10 teste calde o 20 quante sono non vuol
no,
dire
no,
che
io la leggo anche rispetto da parte della società per gli ultras,
sì.
Quelli che vanno, comprano il biglietto, fanno sacrifici e fanno 20 ore di trasferta.
Lì Tony, come tu ben sai, ci sono delle regole, ripeto, di fatto che c'è un codice penale, c'è un regolamento dello stadio fa giustamente rispettare. Mi sembra veramente assurdo, dopo che passerà ovviamente il processo e condanne se ci saranno, che, ripeto, per punire o perché qualcuno sgarra o viola il codice penale o le regole, non si possa più esporre una bandiera in scrissione. Poi, chiaro, le regole del ministro degli interni sono, non è
assurdo, certo.
Però, insomma, non puoi, secondo me, cancellare il tifo di una curva, anche perché...
E la storia di quella società.
Ognuno vive il tifo come gli pare, cioè io posso starmi in tribuna, posso stare in cura a far casino, posso guardarmi la partita in silenzio, cioè ognuno la vive. Ripeto, se sta nelle regole, cioè...
Assolutamente. Posso lanciare un'iniziativa, magari la raccoglie anche il Corriere Torino, con cui abbiamo iniziato questa partnership, possiamo raccontarla, dirlo, di collaborazione, di sentire i vari colleghi che ne fanno parte. Mio figlio di 12 anni è entusiasta, ama il calcio, gioca a calcio, è entusiasta del calcio francese, italiano, tedesco, quello che è, degli europei, e mi dice perché, vedendo ieri sera ad esempio gli sbandieratori, i tifosi con le bandiere, negli altri stadi ci sono tante bandiere. Non potrebbe essere anche educativo i bambini, le scuole calcio, sbandierare le bandiere a bordo campo come facevano una volta gli ultras?
No, ci sta. Ma io dico anche negli spazi, insomma, voi vi lascio e basta vedere ieri sera Ajax Borussia.
Bravo.
Cioè, dentro sembravano i fuochi d'artificio di Pompano.
Bravo, lui guardava queste partite e dice, ma non succede niente lì, perché noi nello stadio della Juve non ci sono le bandiere?
No, infatti.
lui che si prende la bandierina, ricorderai quella plastificata, sì, regalata, sì, dalla Juventus qualche anno fa, e mentre c'è la Juve sventola la bandiera sul suo divano a casa.
Grazie Massimiliano Nerozzi, ciao, del Corriere Torino, per essere stato con noi.
È un piacere,
davvero.
Ci sentiremo, ciao, periodicamente anche con Massimiliano Nerozzi, ma periodicamente anche con i colleghi del Corriere della Sera, Corriere Torino.
A chi rinuncereste questa sera?
Io a te. Guarda, la partita a casa mia, mi chiama Santarelli.
Cioè, il sacrificabile, che ovviamente...
Ripeto.
Magari non è De Sciglio, ma è Chiesa? È Locatelli?
Qualcuno, se devi sacrificarlo, chi sacrificheresti? Certo che non fa effetto se dici...
De Sciglio,
Arthur,
per l'appunto.
Arthur, perché
Arthur
ha giocato...
forse è titolare addirittura stasera, che dici? Di quelli, insomma,
no.
di quelli che portano il pane a
tavola in queste
partite.
Di quelli che sono stanchi in questo momento. E allora, uno tra Cuadrado e Chiesa lo devi risparmiare stasera.
A chi rinuncereste allora questa
Secondo
sera
me.
Facendo...
Poi perdo la partita, mi esonerano, lo so benissimo. O forse la vinco, e ho fatto anche con altre caratteristiche, con un'altra squadra. Mezzo al campo io penso Locatelli, McKennie... E io sfrutterei sempre Bentancur, cioè uno così. Ricordiamo che non c'è Rabiot davanti.
Ah già,
Morata
c'è ancora il COVID.
Morata
ancora
c'è,
positivo.
Sta bene per fare lui due partite di sé, una partita e mezza dopo che si è fermato. Cioè, lo sa meglio di noi, certamente, l'allenatore. Però ripeto, uno in una partita dopo due giornate vinte in Champions League, dei top, un po' di fiato glielo eviterei, portandolo in panchina e poi mettendolo a partita in corso, o viceversa,
allora,
cioè come vuole l'allenatore.
340-5425-324, a chi rinuncereste questa sera? Questo è un po' il sondaggio
chi
che porteremo
riposare?
Avanti, chi fareste riposare? Mettetelo un po' come volete voi, questo è il sondaggio che continueremo a rilanciare anche nel corso della seconda ora. Intanto sentiamo qualche vocale ancora.
Ciao, grande Radio Bianconera, grande direttore. Similiano da Roma, grazie. Volevo dare un po' d'ottimismo stasera, per me vinciamo, ma anche 2-0, guarda. Sempre ottimista fino alla fine, forza Juve.
Tanto fa
grande.
Caldo. Tu vedi, io avevo un po' di paura per gli infortuni, cambio di temperatura
ma
importante.
Poi esci, se esci in pantaloncini,
però 18
le docce
gradi.
Sono fredde, non so, dipende. Io quando giocavo c'era sempre la doccia fredda, non funzionava mai l'acqua calda.
Vabbè, tutto al più
tu
te la fai poi
cosa?
In albergo.
Poi un po' di
cioè,
gossip.
Sì, certo, dimmi.
Conosci
cos'è?
Francesco, il tecnico di Radio Bianconera?
Lo conosco.
Faceva l'arbitro.
Veramente facevi l'arbitro. In quella faccia.
E ha detto sì, ha confermato.
Ma di calcio o di altro?
No. Hai capito?
Di padel.
Hai capito?
Cioè,
di padel.
Io per esempio,
quando il padel non esisteva ancora.
Io faccio l'arbitro al gioco dell'oca quando ci giocano i miei figli. Faccio l'arbitro alla pesca dei pesciolini, quelli
ma
con
secondo
la, con
te
la calamita.
È colpa
si può parlare, non si può parlare.
E secondo te è colpa mia che
perché
ho dato
litigano?
Questa notizia a te, tua... Che facevi l'arbitro?
Colpa mia che rispondo.
Guarda che è impegnativo far l'arbitro nella pesca dei pesciolini.
Vieni a fare una volta l'arbitro di calcio con i genitori.
Bimbi,
con i genitori. Attenzione. Con i genitori che già pensano che di avere il campione da $1,000,000 in tasca.
Cose di calcio non finisce qui, lo diciamo a chi ci sta seguendo
purtroppo
in questo momento sul canale 68, quindi su Bomb Channel.
Chi c'è dopo?
Dopo c'è Niccolò Ceccarini, quindi si
triste,
parla di mercato.
Tristissimo.
Ha perso in Laguna. E poi ci sarà LM, la maestra.
Ma capite
quindi trasferitevi su radiobianconera.com,
certo.
Oppure sulla nostra
triste,
app.
Triste Ceccarini.
Scaricabile, disponibile per tutti i vostri dispositivi mobili.
Mercato.
Su Bon Channel ci ritroviamo domani alle 13.
Ciao, io vado allora. Ciao.
No, tu resti.
A domani.
Dov'hai? Ci sono le news, Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Le 14 e 6 minuti, ben ritrovati in Cose di
Calcio. Guarda che sei incredibile, Da quando ti ho conosciuta non ti sei tagliato i capelli. Prima
sapete che è vero?
Hai visto che foto?
Guarda che è vero.
Ma sembravi una... Ho detto, ma con chi conduco? Non me l'hanno detto. Poi ho visto Chiara Papanicolaou, mi sono girato, ma eri un'altra persona.
Sai che è vero, non mi taglio i capelli da... Sono tipo Sansone, qualcuno nella notte deve venire
veramente
a tagliarmeli.
Ma
non mi taglio,
taglio
i capelli
io.
Da tipo 2 anni, quindi sono diventati lunghissimi
quasi
nel frattempo.
Sì, ma se... Poi rimette la foto, passerà fra poco. Cioè...
ma forse
sose.
Anche la foto che c'è alle nostre spalle quando di
sì,
tanto
sì,
sul
vabbè.
Nostro wall che
no,
vedete,
mi sono spaventato, ho detto un'altra persona, non me l'hanno detto, l'hanno mandata
stavedi,
via
in questo momento per chi ci segue anche in video
sì
alle nostre spalle
quella
sul
sei
wall.
Tu ma no
io.
Dai non sei tu
sono
tua mamma.
Io circa prima del covid questa è una foto che abbiamo fatto,
cioè quindi il covid ti ha peggiorato
tipo gennaio così? Febbraio del 2020
mamma mia,
proprio
quello a fianco sono io
quasi
sono ero già direttore
guarda quanti capelli neri che avevi adesso
Mamma mia.
E adesso sono
mi hai fatto invecchiare. Mi hai fatto invecchiare.
Come Richard Gere. Richard.
Sai che ci sono quei traumi Richard. Che ti fanno venire i capelli bianchi?
Incontro con la Papa Nicolau. Papa Nicolau.
È stato un cose di calcio.
Uno shock.
Quasi quasi quest'estate me ne vado in crociera io. Così.
Bravo, fai bene, rilassante, un'esperienza
al
rilassante.
Coperto, c'è una crociera coperta casomai nevicasse.
Dunque, i vostri messaggi al 340-5425-324. Chi sacrifichereste, o meglio, chi fareste riposare questa sera? Chiaro, non una risposta
stanno
del tipo Pinsoglio. Cioè,
certo, lui già riposa
diciamo,
da
un pezzo. Tra lui riposa da un pezzo. Cioè, tra quelli che giocano sempre o quasi sempre, ecco, a chi direste, vabbè dai, questa volta... Anche se sei importante, però ti facciamo riposare, ti lasciamo in panchina. Chiesa, Locatelli, Bonucci. No, Bonucci abbiamo già capito che gioca, no? Per adesso i tre sicuri sono De Ligt, Szczęsny e Bonucci, giusto? I tre che ha detto ieri in conferenza
sì, Morata,
Allegri. Quindi loro, sicuro.
Intanto De Sciglio, si sta giocando sì. Zenit-Juventus.
Di Under 23,
sì,
dell'Under 23 con Caio Giorgi. O no?
No, no,
non è
no,
non è con l'Under 20,
no,
capito niente.
Lui è rimasto qui. Risposta sbagliata.
Scusami.
Comunque Zenit ci sono un po' di informazioni. Leggiti, continua a leggere il tuo
polino. Ragazzi, ci sono troppe partite.
Zenit non è partito, l'hanno lasciato qui e gioca con questa.
Ma non era aggregato
l'Under 23. No. Quella è la primavera. Ci sono i bambini, le bambine.
Insomma, con chi gioca? Con i pulcini? Con chi cavolo gioca?
Esatto.
Caio
Zenit, Juventus 0-1, siamo alla fine del primo tempo e quindi diretta che potete seguire anche cavolo. Su tutto Juve, su tutti i nostri siti di riferimento. Torniamo a noi, visto che si è riuscita a rovinare l'unica notizia certa che avevamo di un risultato, perché c'è l'Under 19 in campo. E, si parla di Vlahovic, ne parleremo. No, non
attenzione.
Fagliela come prima domanda.
No, no,
non
no.
Fagliela perché.
No, no, gliela lascio così en passant. Gliela buttiamo lì in chiusura. Cioè
ti carino. Dico già cosa ci dirà.
Ma due parole su
sì,
Vlahovic, se
quello
voglia
lì che
di
gioca, che non giocherà più alla Fiorentina. Non fare il nome. Anche perché lui ti dirà che sta giocando peggio. Ma? A noi fa gioco. Perché così non pretendono
così
80
meno.
Milioni. Così costa meno.
Cioè, se negli ultimi due mesi fa meno gol.
Se scoprono anche che lo sta facendo apposta per abbassare il prezzo, è dura.
De Sciglio è un'altra dimostrazione di quanto Allegri sia un grande allenatore. Lui ha sempre capito che un buon giocatore che forse soffre psicologicamente non gioca sempre nel modo giusto. Io rinuncerei a Locatelli, lo farei riposare. Ha già dato tanto Mario da Melbourne.
Poi Mario pensa a Locatelli. Io sai perché non toglierei anche Locatelli? Perché mi mette un po' ordine là in mezzo. Perché lo puoi mettere come contro la Roma davanti alla difesa. Quindi prende il pallone, lo distribuisce come pochi sanno fare senza andare in affanno. Ecco, mi sta piacendo questo perché con la Roma anche lui si è messo davanti alla difesa, ha risposto presente alle richieste di Allegri. Tornando invece a... a Vlahovic ne parleremo, l'Under 19 ne abbiamo detto. Non abbiamo ancora parlato di Čeferin, non abbiamo parlato di queste guerriglie sportive che ci sono all'interno delle federazioni. Attenzione, perché più di una dozzina di federazioni europee sarebbero pronte a lasciare la FIFA per lottare contro il progetto dei mondiali ogni due anni. Quindi la FIFA vorrebbe il mondiale ogni due anni, così andrebbe a bloccare altre iniziative legate ai club. I club vorrebbero rivedere e correggere, lo stanno facendo, la versione della Superlega che mi trova più d'accordo così. La meritocrazia, non un campionato chiuso ad inviti, ma un po' quella che era la Champions di una volta, con le grandi big, no? Con dei punteggi che si possono acquisire in base alle vittorie, al valore storico del club, tutto quello che volete, ma un campionato così deve rispettare anche quei parametri che Juve, Barcellona e Real Madrid avrebbero potuto spiegare meglio da subito per non arrivare a questo vuoto, a questo cortocircuito di questi mesi che hanno ritardato e ritarderanno il processo di ripartenza di un campionato anche più brillante. Ma intanto poi ci sono le lotte interne, perché si perde potere, si perdono soldi e lo abbiamo capito tutti. Però l'importante è che al centro del progetto resti la partita di calcio, che potrà avere due tempi regolamentari da 30, 40, tempo effettivo, intervallo di 25 minuti. Le stanno studiando tutti. Perché? Perché l'interesse è mantenere blindato un proprio potere. Noi dobbiamo pensare, e noi vogliamo come Radio Bianconera, che la gente pensi, chi comanda, che pensi dignitosamente mette al centro del progetto il tifoso, che non può avere poi 10 abbonamenti per guardare un tempo qua, un tempo là, le partite, che possa andare allo stadio e sbandierare le bandiere. Penso che non sia solo mio figlio che voglia sbandierare le bandiere, che voglia urlare non quando il portiere lancia il pallone.
Forza!
Che possa gridare forza, che possa essere come è stato con le women, il primo anello pieno di bambini, quindi che una partita delle donne possa anticipare una grande partita degli uomini o viceversa. Cioè, capito? Un mondo un po' più... meno... ma più forza! Non fa rima, ma fortunatamente magari cambierebbe anche lo status dell'intelligenza di quelli che gridano una cosa piuttosto che un'altra.
Luca da Trieste scrive: anche se questa sera gioca, io rinuncio a Tech, che potrebbe essere stanco mentalmente dopo un avvio di stagione così
punti
così
e la
risalita. Non rinuncerei assolutamente. Sono partiti i fogli, ce li raccolgo. Scusa.
Esatto. Adesso cosa dici?
Vado.
Cosa dici di Ambra, che ti è partito il foglio? Non lo so, però noi rispettiamo le richieste di ognuno e quindi stiamo giocando un po' alla formazione.
No, di Ambra adesso però basta. Cioè di Ambra adesso mi sento di dire che è il caso che io mi schieri a suo favore, perché questa povera donna mi sembra che sia stata fin troppo sbeffeggiata. Adesso anche oltre al danno la beffa, che deve pagare l'affitto di casa di Allegri, abbi pazienza.
Sì, ma probabilmente perché lui
se è vero.
No, perché lui probabilmente...
Perché sei scandaloso, Max.
Non sappiamo se... No, adesso io prendo le parti di Max. Perché se fosse anche vero che ha preso dei soldi per rilasciare l'intervista ai giornali e quei giornali che leggi tu e io quando me li passi senza acquistarli, è giusto che gli faccia pagare l'affitto con le spese condominiali che io pago quotidianamente, settimanalmente.
Ci sono dei vocali, sentiamo.
Andiamo, meglio.
Buongiorno direttore, buongiorno cara, sono Alfonso da Salmo. Ciao. Basta dire che se un giocatore cade in area di rigore e tocca la palla con le mani a me in porta, il gol viene annullato. Quindi è uguale se fa un assist per un suo compagno di squadra. Ma di cosa stiamo parlando?
Ma di cosa stiamo parlando?
Ha ragione, direttore. Ma questi sono...
Questo è pallamano.
Non sono giornalisti, ma lasciamoli parlare.
Guarda, non perché mi dai ragione, io ho un'idea mia. Se vuoi sapere la mia, sai come eviti tutto? Torniamo sempre al solito discorso, ma poi diventerebbe filosofia spicciola. Tocchi con la mano... E vuoi andare con le mani larghe e poi prendi il pallone? È calcio di rigore. Vai con le mani larghe e non becchi il pallone? Sei stato fortunato. Perché se no il fallo di mano non usciamo più. Perché se lui avesse annullato Orsato o mio zio nella partita all'oratorio un gol, dopo che questo cade, non gli dai il rigore o fai segnare, tu devi andare a rivedere il VAR e annulli per il fallo di mano, perché può capitare che uno vada a rivedere e dice... No, c'è fallo di mano. Ma vi rendete conto cosa avrebbero detto? No, involontà. Cioè, io sento anche e ho letto. Cioè, dove volete che dove poteva mettersi la mano? Ragazzi, basta sfiorare il pallone. Dove mettevi la mano? Se cade, dove mettevo il piede se tento di intervenire sul pallone e becco la caviglia? Volevo andare sul pallone, però hai beccato la caviglia e quindi è fallo, e quindi è giallo o è rosso ed è calcio di punizione. Punto e a capo, se no non ne usciamo più, perché se no non annullerai niente, era giusto annullare se annulli, non era giusto annullare se non annulli, è tutto il contrario di tutto ed esce fuori il marcio e la politica che c'è attorno al calcio.
Diamo il benvenuto all'ospite che ci raggiunge tutti i mercoledì a quest'ora all'incirca per approfondire le questioni di mercato, Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio. Ciao Niccolò.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Buonasera direttore, stavo dicendo purtroppo io lo vedo anche lunedì, rettifico, fortunatamente io e lui abbiamo due confronti il lunedì su TMV Radio, il TMV serale, il serale, lo smoking non l'abbiamo ancora messo ma ci arriveremo, e il mercoledì per approfondire, un po' ironizziamo,
esatto.
Un po' scherziamo.
Infatti io oggi mi sono presentato con praticamente il golfino del toro, esatto. Per entrare in tema preciso, voglio dire,
del
della vostra radio.
È granata.
Certo, no? Certo, pur di far capire.
Senti, allora noi entriamo morbidi.
Ma
io
di
avevo...
No, esatto, fallo tu. Vai, entra tu morbida, vedi come risponde.
Sì, volevo entrare morbida, così en passant.
Sembrava un'altra maglia, non quella del toro, ma di...
No, sì, no, ti volevo...
Volevo va bene anche il viola, eh? Anche viola. Mi sembra più granata,
no,
che viola.
Quello, sì, no. A vedersi così sembra granata, effettivamente. Sì. No, ti volevo chiedere, ma Vlahovic è gobbo?
io questo non gliel'abbiamo mai chiesto, sinceramente, non è una domanda che insomma a Firenze viene fatta spesso, a un giocatore di calcio, no. Però io credo che se la tua provocazione è ci sia la Juventus su Vlahovic, come ti ho sempre detto, la mia risposta è sì. Io credo anche che sia molto complicato, lo scriverò anche nell'editoriale di venerdì prossimo su tutto Mercato Web, che ci possa essere una partenza di Vlahovic nel mercato di gennaio, ma per mille motivi, a meno che non si trovino dei presupposti economici che possono essere soddisfacenti in primis per la Fiorentina e poi magari anche di gradimento dello stesso calciatore. Ecco, la situazione lì secondo me è tutta ancora in evoluzione. Poi a giugno vediamo che succede. È chiaro che la Juventus in Italia secondo me è la squadra che in questo momento è più forte sul giocatore. Ci sarebbero anche delle squadre straniere che per me sono ancora presenti, come per esempio l'Atletico Madrid, che anche quest'estate ci aveva provato, ha preso Cugna, ma nonostante questo secondo me se c'è un'opportunità su Vlahovic ci torna. C'è il Tottenham, vediamo che succede con Liverpool e Manchester City. È chiaro che l'obiettivo della Fiorentina ormai è evidente, monetizzare al massimo la cessione di Vlahovic, che se non succedono cose che io sinceramente adesso non riesco a vedere, è un giocatore che è destinato ad andare via dalla Fiorentina. Cioè ormai non dico che è quasi un ex, però è evidente che se non rinnovi il contratto a questo punto sei sul mercato e te ne vai. Fine.
E il clima attorno a lui sta diventando anche incandescente. Al di là di quello che sarà, in quale squadra andrà, diciamo che la gestione del giocatore, della società, non mi interessa in questo momento capirlo, è sicuramente una gestione, una decisione...
Soprattutto per l'allenatore.
Per l'allenatore, l'imbarazzo un po' della situazione. Cioè, provo a immaginare che anche il rendimento sia variato.
Beh, insomma, sono due o tre domeniche, due o tre partite di campionato. Anche a Udine, quando segnò il calcio di rigore decisivo che ha permesso alla Fiorentina di vincere quella partita, da lì in poi comunque Vlahovic si è visto un po' diverso. Non so se anche preoccupato, probabilmente pensieroso, probabilmente solo una sensazione, magari perché sappiamo di questa vicenda del rinnovo del contratto. Però, per esempio, già col Napoli e poi nella partita di lunedì contro il Venezia non era lo stesso Vlahovic. Non che la Fiorentina sia stata particolarmente brillante, perché poi anche tutto il resto della squadra al penso non è che abbia fatto una bella figura, una bella partita, anzi è stata una Fiorentina molto sottotono. Però è evidente che la gestione ora diventa difficile per l'italiano, diventa difficile per la società, diventa difficile per il giocatore, anche perché soprattutto, sai, la difficoltà deriva da un semplice fatto, che siamo al 20 di ottobre. Fossimo stati il 10 di dicembre sarebbe stato un po' diverso, perché saremmo, no, vicini al traguardo del mercato invernale e magari qualcosa poteva succedere, però ora da qui a Natale ci sono due mesi e ci sono due mesi che non saranno semplici.
Continuo a restare ancora solo per un istante, ma perché è il tema d'attualità. Vlahovic, abbiamo parlato l'altra settimana, il valore d'inizio mercato e il valore che potrebbe regalare grosse soddisfazioni economiche, chiaramente a chi perde un talento, perché per me è un talento, poi si spera che possa essere confermato, ha le tipologie e il carattere già del grande giocatore o ci vedi ancora una parte di maturazione importante da fare e soprattutto pronto solo per il campionato italiano o anche per altri campionati eventualmente?
No, lui è un giocatore che secondo me è migliorato molto, Antonio, quest'anno nel tridente d'italiano secondo me lui si è completato, paradossalmente ha meno occasioni da gol ma si è completato, e spiego il concetto. Cioè lui era un giocatore che l'anno scorso, che anche questo va detto, ha salvato praticamente la Fiorentina con i suoi gol, perché da quando ha cominciato a segnare, grazie ai suoi gol, la Fiorentina è riuscita a rimanere in Serie A e quindi si è tolta sicuramente dalle cattive acque, soprattutto in virtù anche delle sue belle prestazioni. L'anno scorso, diciamo, era tutto il pallone a Vlahovic e ci pensa lui in qualche maniera a segnare. La Fiorentina giocava molto su Vlahovic. Oggi Vlahovic gioca in un tridente composto da altri due elementi, un Callejon, Nico Gonzalez, che comunque sia corrono, soprattutto Gonzalez, perché il Callejon comunque non ha più il passo di una volta, e c'è il gioco d'italiano che prevede anche che il centravanti esca dall'area di rigore, giochi spalle alla porta, smisti il pallone e allo stesso tempo faccia salire la squadra. Quindi lui in questo si sta completando e probabilmente ha meno occasioni da gol. Però io credo che lui, insomma, francamente sia un giocatore che come potenzialità, come caratteristiche, abbia veramente tutto per diventare un grande attaccante. Questo tipo di modulo forse lo limita un po' nelle occasioni da gol, però lui lo deve valutare come una crescita tattica personale.
Parlando di Fiorentina e chiudendo, italiano, la buona partenza della Fiorentina, le sfortune, le decisioni e gli episodi che condizionano tutte le partite, mi sembra che ogni squadra possa chi più che meno parlare anche di questo e lamentarsi anche di questo. Ti pongo questa domanda per capire, può essere solo un momento per la Fiorentina o legato proprio alla situazione ambientale che vive l'ambiente viola, il neo allenatore, una squadra che doveva essere ancora collaudata e siamo solo all'ottava giornata, o l'ambiente condiziona davvero parecchio rendimento di squadra?
Sicuramente, Antonio, ora c'è un po' meno tranquillità, no, rispetto a prima, perché è evidente che la Fiorentina di inizio stagione non aveva questo pensiero magari così di un Vlahovic possibile partente o che non volesse rinnovare il contratto. Però a Italiano secondo me va dato un grande merito, perché questa squadra l'anno scorso era un po' prigioniera delle sue paure e spesso giocava davanti all'area di rigore. Oggi la Fiorentina ha coraggio, ha una sua identità, è una squadra che comunque sia propone il calcio e quindi ha avuto, diciamo, un'iniezione di fiducia e di autostima. Oggi Italiano però deve trovare un po' di equilibrio, perché la Fiorentina gioca molto alta in difesa, gioca altissima con gli esterni d'attacco, li va a pressare praticamente i portatori di palla avversari quasi sulla linea dell'area di rigore, e questo impedisce poi a volte, no, anche la possibilità dell'allungo degli spazi di cui hanno bisogno i Vlahovic, i Cagliecol, ma soprattutto i Nico Gonzalez. Però credo che questa sia una squadra che chiaramente non avrà i problemi dell'anno scorso, ma se vuol fare il salto in avanti, cioè per andare a lottare per l'Europa League, deve fare un ottimo mercato di gennaio, perché si vede che ci sono delle, cioè manca un vice Vlahovic, se Nico Gonzalez va a fare il Vlahovic della situazione, poi manca un esterno d'attacco. Cioè, se tu vuoi fare una squadra che possa ambire a quel tipo, io parlo di più di 60 punti, la devi rafforzare a gennaio. Però la Fiorentina già come oggi è una squadra sicuramente postata nella parte sinistra, però per crescere di ambizione avrà bisogno di ritocchi di mercato.
Chi mi conosce, Nicolò mi conosce anche molto bene, Nicolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, dico ragionamento, non voleva portarmi a candidarmi a Radio Fiorentina, ma a fare un ragionamento. Quando ci sono le condizioni ideali si può giocare un gioco offensivo, perché devi difendere poi anche, non dico la poltrona, ma il sistema che ruota attorno anche ai tifosi. Quando devi mettere le pezze, magari poi metti il cosiddetto pullman davanti alla difesa. Cioè, dico, tra la Juve e la Fiorentina, tra la Fiorentina e la Juve, quando si affronteranno un giorno in campionato, cioè qual è la differenza, non tra le due squadre, ma la mentalità? Noto, non con disappunto ma con piacere, che la riflessione porta all'addetto ai lavori riflettere su come si gioca quando c'è tranquillità e come si è costretti poi a giocare, posizionarsi un po' dietro per dare più spazio al contropiede. Torniamo a essere poi i soliti italiani, o sbaglio?
No, allora, se la domanda è come gioca la Juve di Allegri e come gioca la Fiorentina in italiano, la risposta è: oggi secondo me Allegri non produce il calcio che a lui è consono, quello che lui vorrebbe fare, perché secondo me ha delle mancanze. Ne abbiamo parlato anche lunedì sera, insomma, certo. Questo lo conosci da tempo il mio pensiero. Oggi Allegri sta ottimizzando la situazione non ottimale della Juve, cercando di portarla più in alto possibile. Poi dovrà lavorare sulla fase 2, perché non è che può la Juventus aspettare solo gli avversari e poi andare a colpire in partenza. Quindi dovrà trovare altre soluzioni e probabilmente anche qualcosa dal mercato, un centrocampista a gennaio. Italiano gioca un calcio, cioè la Fiorentina oggi gioca a calcio e anche molto bene, soprattutto quando ha quel grande ritmo. Quindi diciamo Italiano gli ha dato già il suo imprinting. Ecco, la Fiorentina magari, mentre Allegri sta capitalizzando al massimo una situazione che non è facile, Italiano sta producendo un gioco molto bello per la Fiorentina, anche se oggi è alla ricerca un po' dell'equilibrio. Cioè oggi Italiano deve cercare l'equilibrio, che insomma, rispetto ad Allegri è più semplice in questo momento, perché poi alla fine lui, cioè, l'identità gliel'ha data, ora deve cercare l'equilibrio. Allegri oggi secondo me sta facendo un lavoro, una sorta, no, di recupero, di rimettere insieme un po' le cose e poi dopo cercare di farla partire con la marcia giusta, la Juventus.
Andiamo su Dybala? Sembra ormai prossimo, pronto.
E credo sia la 197esima
volta che lo diciamo.
Settimana decisiva per il rinnovo di Paolo Dybala.
Colpa ormai, mia, diciamo, o colpa tua? O colpa di Dybala, del procuratore della Juventus?
Sicuramente ormai siamo a contare le settimane, tra un po' siamo alla... Siamo alla settimana numero,
ma noi che veniamo pagati,
198.
Noi che veniamo pagati a settimane e a domande, capisci che oggi siamo ricchissimi.
Ma io, guarda, in tempi non sospetti ho fatto una domanda e ho ricevuto una risposta, ma entro ottobre lo ufficializzate il rinnovo di Dybala? e insomma mi è stato un po' fatto capire di sì, ecco, quindi siccome io mi sono esposto, ho detto entro ottobre verrà ufficializzato il nome di Dybala, anche io sono lì, c'ho 11 giorni e poi boom, anch'io salto per aria.
Ti senti col fiato sul collo?
Ti anticipo, ti fidi degli amici?
Infatti ora quasi quasi volevo andare all'allenamento e dire ascolta, se non voglio fare queste figure, cioè firmiamo questo contratto così almeno ce ne riesco bene anch'io.
Ti fidi degli amici? Ti fidi dei colleghi, dei direttori, eccetera? E la situazione era in attesa, era legata più che in attesa delle decisioni governative legate magari a qualche decretino, non per la Juventus, perché poi qualcuno equivoca, legato ai rinnovi dei contratti dei professionisti in modo da aiutare una sorta di salva Serie A in cui i rinnovi potessero avere delle piccole agevolazioni. A me l'hanno spiegata così, in parole spicciole.
Tecnicamente, Antonio, secondo te che tempistica c'è allora?
Novembre, cioè sì, adesso siamo lì. Però aspettare anche che possa giocare due partite di seguito per ufficializzarla, non in un momento in cui... Cioè,
ma quando... un po' più...
Esatto, cioè, perché se sei rotto, sei fuori sei mesi e ufficializzo...
Hai visto come è entrato nel linguaggio comune la parola infatti, rotto? Guarda, sei rotto?
Giallo, cartellino giallo, perché non puoi citare le citazioni degli altri.
Bravo! Bravo, hai ragione, perché rotto è una mia invenzione.
Perché c'è qualcuno che rompe più di altri, vero?
Rotto, cioè, più rotto alla direttora, che è la terminologia della direttora. Tu non sei, diciamo, uomo che usa questi termini.
Assolutamente. Diciamo. Quindi nel tuo editoriale fra due venerdì, diciamo, preparalo già per tutto il mercato web.
Vabbè, cercherò di essere presente.
Insomma. Senti, per evitarti scompensi alle domande della Papanicolau, gossip, Ambra, lo specchietto della moglie di Rugani. Rugani
resta a Torino. Ti risulta, è vero che perché... Allegri abbia chiesto ad Ambra di pagare lei l'affitto di casa sua, cioè sua di Allegri a Milano?
Ma io, senti, se Allegri volesse pagare anche la macchina a Cecca, io se c'è questa possibilità glielo chiedo anch'io, ecco, non so se lui magari è disponibile.
Vedi la differenza tra lei e me, io invece ti avrei detto, sono rimasto stupito di questo specchietto rotto alla macchina di Lady Rugani, non è che si stava spostando già a Firenze per gennaio nell'operazione Vlahovic?
No,
e ha rotto lo specchietto in garage.
Guarda, Rugani Daniele è un bravissimo ragazzo, un grande professionista. Cioè spesso
saluto e conosco anche Michela.
Ah, certo, ovviamente, insomma, siamo amici anche con Michela, come te, del resto, insomma, è stata mia collega a Mediaset, tu l'hai incrociata anche quando facevi le partite della Juve, quindi a maggior ragione. Ma ti dico, non lo so, ecco, io francamente credo che la Juventus non abbia oggi questa volontà di far partire.
Anche secondo me.
Ma oggi ci sono i segnali opposti.
Anche secondo me. Ci hai dato almeno in chiusura una notizia.
Niccolò, noi ti salutiamo, grazie come sempre. Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio.
Seguitelo su TMV Radio, seguitelo negli editoriali. Lunedì sera con Antonio Paolino ogni tanto ci pizzichiamo.
Ma siete come il prezzemolo voi due, siete ovunque.
Lui è più aglio, come ti giri, io sono prezzemolo, lui aglio. E io...
O c'è un Ceccarini o c'è un Paolino da qualche parte.
Antonio, spiegagli che se ci pagassero per stare a casa noi non avremmo grossi problemi,
esatto.
Vero, no?
Saremmo tutto il giorno insieme.
Noi finiremmo subito, non
mano
è un problema.
Guarda,
mano.
Dove c'è da firmare?
Sul lungo
Anzi,
po'.
Ci sarebbe anche un altro nostro amico, si chiama Marco Piccari, seguitelo su TMV
ciao,
Radio.
Ciao, grazie Niccolò, appuntamento la prossima settimana con il direttore di TMV
Dai,
Radio.
Dai, lavora tu domani, io non vengo. Perché poi la partita la sera.
Ti vedo mano nella mano sul lungo Po.
Sul lungo Po.
O sul Lungarno a esatto. Passeggiare.
Dipende, facciamo una gara qui e una gara lì.
Dunque 340-5425-324.
C'è? Chi? Mi ha risposto.
A chi rinuncereste questa sera? Chi fareste riposare tra quelli, diciamo, più o meno indispensabili di questa prima parte di campionato e di Champions League? Continuate a scriverci. Il numero l'ho già detto, lo ridico: 340-5425-324. Tra poco anche.
C'è, mi ha risposto. Ci sono.
La maestra. A tra poco.
Cose di calcio.
Le 14:36, ben ritrovati. L'ultima parte di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. La firma di Dybala è prossima come la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, scrive Roberto da Piazza Armerina. No, così a chiosa.
Ah sì, l'avevo letto prima.
A chiosa del ragionamento fatto con Niccolò Ceccarini, che abbiamo salutato qualche minuto fa. Ci siamo, dovremmo esserci, ma non è che diventa lupo al lupo questa storia del rinnovo di Dybala e alla fine non se ne fa di nulla.
Chiediamolo poi al nostro ospite. Al preside, più che la maestra. Zenit Juve San Pietroburgo, ecco la neve, temperature molto basse. Vedo anche delle foto del collega. Probabilmente avremo oggi in collegamento, non noi, ma nella trasmissione successiva. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Bianconera, in Fuori di Juve andremo sulla neve, ma non ce n'è a terra.
Vai a sciare?
Davanti all'Hermitage, riconosco molto bene, grande visita all'Hermitage,
è solo ghiaccio. Sembra, a momenti sembra,
sì,
ghiaccio,
però mi immaginavo anche perché lì passano subito.
Cioè, non è come
da noi.
Non farmi dire una città dove ho assistito a una nevicata che
ha messo in tilt l'economia internazionale.
Sì,
Roma.
La famosa nevicata del 2012.
Tu c'eri.
Io ero lì.
Tu dove ci sono casini, ci sei.
Io ho visto.
Pandemia nel mondo. Papa Nicolau voleva andare a vedere Juve Inter.
Io ero a Roma nel 2012. Quella famosa nevicata che poi non è che fussa chissà che nevicata. Però ricordo scenari post apocalittici.
No, è incredibile.
The Day After Tomorrow, che i romani ancora ricordano a 10 anni di
sì
distanza.
Sì, me lo ricordo anch'io, se parlato
incredibile,
solo di quello.
È una cosa incredibile.
No, lo dico per il nostro tecnico Manuel, perché lui sta guardando Francesco. Sta guardando sicuramente altri siti e quindi non sta sulla notizia. Lui segue le serie quelle serie è un po' strano. C'è il collega di Tutto Sport davanti all'Hermitage, nella piazza, una tra le piazze più imponenti, belle, di San Pietroburgo. E non c'è neanche un fiocco di neve. Poi c'è un'altra foto allo stadio, cioè sembra che sia in un'altra
fiocco
nazione.
Di neve è la capretta di Heidi
esatto. Vabbè, cambiate nome, autori di Heidi alla capretta. Detto questo, ma mi ricordo perché in continuazione passano queste cisterne di acqua calda e spazzano via pur di far arrivare, esatto.
Fiocco di neve
anche tu, non dico lei. Io sono il nonno? Ormai sono diventato il nonno.
Non mi piace stare con la signorina Rottermeier.
Vi ringrazio, no? È bellissimo. Poi l'ospite si arrabbia e non interviene più dopo. Se continuate così, lo sapete.
Abbiamo dei vocali da ascoltare.
Ascoltiamoli, di Heidi magari. Se Heidi ci ha riscritto.
Buongiorno Paolo, buongiorno Chiara.
Paolo.
Sono Alessandro da Catania. Volevo chiedere un chiarimento. Come mai tutti a San Pietroburgo giocano alle 18 e noi giochiamo alle 21? Grazie. Ciao.
Lo stavo dicendo prima a Chiara. Diritti televisivi, cioè la gestione delle dirette, delle televisioni. È possibile? Ricordo un ragionamento, vado a memoria. Ricordo un ragionamento. Cioè, se fosse giocato più avanti, cioè non adesso, il 10 dicembre, a fine novembre, dipende dalla richiesta che fa la società. Quindi, quando si decidono gli orari, intanto parte dalle priorità delle televisioni. Cioè, se oggi non c'è un turno compatibile per un turno di partita alle 18:30, se poi acquista quei diritti Prime, come sappiamo che con cui dovremmo seguire la partita questa sera anche noi, non ti giochi quella richiesta, perché fai la richiesta, che ne so, di giocare questa o quella dopo alle 18:30. Mi sembra che giochiamo a Torino alle 18:30, se non ricordo male.
Quando,
19.
Scusami?
Juve-Zenit.
Vado a vedere.
Juve-Zenit. Prova ad andare a vedere. Potrebbe essere quello. Perché la richiesta non è compatibile con le esigenze televisive. E quindi fosse stato invece inverno inoltrato, come ricordo...
No, alle 21.
Alle
Juventus-Zenit,
allora
martedì 2 alle 21.
Martedì 2. Allora ce n'è una comunque. Noi ne dobbiamo giocare una da contratto alle
21. Chelsea-Juventus sempre alle 21.
E
poi
allora...
Juventus-Malmo l'8 dicembre alle 18:45.
Vedi, quella dell'8 dicembre la Juventus l'ultima la gioca a quell'ora lì. Perché alcuni big match li devi mettere per forza alle 21 per esigenze televisive, bla 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 bla. Della serie, comanda sempre il dio denaro.
Sentiamo ancora un vocale, vocali che arrivano al 340 542 5324.
Ciao Chiara, ciao Antonio, sono Eugenio.
Hola.
Dall'Inghilterra.
Ciao.
Ormai ti
per
conosciamo.
Quanto riguarda chi farei riposare stasera,
sì?
Io direi Cuadrado, che ha tirato la carretta finora
ed è andato
e
in
ha
Sud
anche
America.
Giocato l'intera partita,
sì,
di domenica, dopo essere ritornato non più
stanco,
di 48
più
ore,
sì,
prima.
Sì, sì, hai ragione. Bella riflessione,
okay,
mi aiuta.
Ragazzi, vi auguro una buona giornata. Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Ti facciamo
Ciao.
Compagnia, dai, ci fa piacere.
Quindi Cuadrado in panca.
Sì, io avrei detto uno tra, cioè ho detto uno tra Chiesa e Cuadrado, ma Cuadrado ha questo ritorno impegnativo dal Sud America. Se proprio devo risparmiare qualcuno, uno di questi due, fosse più quadrato, ha ragione l'amico inglese.
Sono le 14:41, trascorriamo, è caduta la linea.
Ecco.
Smorzato il mio entusiasmo.
E intanto io aggiorno, andiamo a vedere sul nascere. Sono. Gazzetta dello Sport. Inter, la qualificazione che vale almeno 20 milioni si decide nelle prossime due giornate.
Milan male, male.
Milan male, non è ancora in casa.
Male.
Allora, voi foste nei panni del Milan, così, giochino. Tentereste almeno di uscire a testa alta? Spero di sì, per i tifosi del Milan, per loro. Giochereste per entrare almeno in Europa League o ti tireresti fuori dai giochi?
Lo chiediamo a Luciano Moggi.
Ci fosse la Juve in quei panni.
Buon pomeriggio, benvenuto.
Ma buongiorno.
Come sta,
buongiorno.
Direttore?
Ma io sto bene.
Oh.
Direttore, lei è a San Pietroburgo sulla neve. Immagino.
Sto sciando, ciaspola. Cosa
nevica
fa?
No, a San Pietroburgo?
No, io scio sulle Dolomiti.
Ma possiamo svelare un retroscena? Mi autorizza, direttore? Che lei è maestro di sci.
Maestro di sci.
Luciano,
Luciano Moggi, posso svelare? Ormai l'ho svelato e quindi mi può querelare. Che Luciano Moggi è maestro di sci.
Maestro di sci, lo so, sì sì.
Lo so. Per fortuna. Come ha fatto a diventare anche maestro di sci? Ci racconti l'aneddoto.
Cose. Beh, ma io sono uno che studia molto. Ho studiato la neve, ho studiato le sci, ho studiato tutto quello che è attinente della montagna. Tieni conto che io sono nato in montagna e non sono nato in pianura. Poi dopo sono andato in pianura, sono andato a imparare a nuotare e sono diventato
maestro di
nuotatore.
Anche. Questo non lo sapevo, però io il patentino da maestro di sci l'ho visto.
E te credo,
firmato da Alberto Tomba.
Patente navale.
No, la patente navale anche.
Anche.
Quando andiamo in Grecia a trovare la Papa Nicolao quest'estate?
Ma io gli avevo detto, ma lei è andata via.
È andata via.
Ha fatto finta di non ricordarci.
Vi ho abbandonati.
Perché altrimenti potevamo anche andare a trovarla.
Ma vedrà che ci saranno delle belle novità.
Ho fatto come Allegri con Ambra e ancora grazie che non vi ho dato
nuovo
da pagare il conto dell'affitto di casa mia, direttore.
Non ne vuole parlare, ma né Ambra né Allegri. Mannaggia. Parliamo
capito
di calcio.
Ma no, ma perché parliamo di calcio? Ma che dobbiamo dire?
No, partiamo.
Parliamo d'altro.
Partiamo da lontano. Ma una squadra come il Milan, direttore Luciano Moggi, gestisce il Milan, 3 sconfitte su 3, e lì appesa ad un filo alla Champions League, molto meno di un filo. Conviene impegnarsi per entrare in Europa League o conviene pensare al campionato in una stagione del genere? Il direttore
questa
generale Luciano Moggi.
Questa è una domanda che è molto opportuna da rivolgere però ai dirigenti del Milan e all'allenatore del Milan, che però deve sottostare a quello che gli dice la società.
Fosse io capitato credo a Luciano Moggi, che cosa avrebbe consigliato alla sua squadra?
Io avrei, e che ti posso dire io che cosa avrei consigliato? L'avrei detto ai giocatori e alla squadra, non a te pubblicamente.
Ma
quindi,
siamo diventati
detto
amici.
Questo, detto questo però, premesso che il Milan, diciamo, non è fuori matematicamente, ma è fuori dalla Coppa dei Campioni. Io credo che abbia più interesse, che abbia più interesse a immettere le sue forze nel campionato che non andare a cercare l'Europa League, che è anche difficile, attenzione, non è che sia una cosa molto facile, per cui il problema di fondo del Milan in questo momento è il campionato e potrebbe essere un qualcosa di importante anche di fortunato l'eliminazione della Coppa, perché tanto il Milan, anche se fosse andato in Coppa, poteva praticamente accedere ai quarti, alle semifinali, ma non avrebbe mai vinto la Coppa. Qui, stante quello che sta facendo il campionato, potrebbe pure che sia competitivo in campionato. Quando gli altri sono impegnati nelle coppe e il Milan non è impegnato in nessuna coppa.
Certo. Giro la domanda. Il Milan, che vinceva le Champions League, si disinteressava un po' del campionato, quindi si impegnava più in Champions. Potrebbe essere una strategia per la Juve di Allegri? Dopo la fase a gironi? Sperando di qualificare.
Lasciamo perdere. Ora non cioè, andiamo a caricare praticamente l'opinione pubblica di un qualcosa che la Juve non può fare. La Juve è una squadra che è una squadra media, non eccezionale, che però ha la volontà di vendere, che mette tutto sul campo, spende tutto quello che ha. Ha dei giocatori che si vogliono mettere in evidenza ed è una squadra che può giocare di rimessa. Di rimessa può dire la sua, anche fino a quando durano Chiellini e Bonucci, ma soprattutto Chiellini, la squadra si può difendere e ripartire. Detto questo, però, si va a competere con squadre di levatura superiore, quindi lasciamo il discorso, perché altrimenti
mette pressione, tu dici, mette
aspettative che non hanno ragione di esistere.
Ti ricordi una Juve simile di quelle che hai gestito tu, Luciano, in queste condizioni? Non c'era paragone.
No, la mia era un po' meglio. qui praticamente, ma senza fare... la Juve sta facendo il massimo. E la Juve ora ha un obiettivo. Per esempio, guardate la partita con la Roma. No? La partita con la Roma è stata una partita bella per la Roma e bruttina per la Juventus, però ha vinto la Juventus con una calciando in rete due volte, una è fruttata il gol e l'altra è da fuori. Detto questo, voi dovete considerare che deve essere un qualcosa che deve andare avanti questa storia qua per tutto il campionato, perché non ci saranno rinforzi particolari della squadra, ma ci sarà una squadra che dovrà fare di necessità virtù, impegnarsi al massimo e ovviamente accedere a quanto possibile ai posti migliori della classifica. Non è una squadra competitiva che si può dire posso lottare per il campionato, né tantomeno per la Coppa dei Campioni.
E i conti si faranno naturalmente alla fine, sempre molto onesto nella disamina, Luciano Moggi qui su Radio Bianconera. Luciano, l'Europa che cosa insegna? Le partite di ieri sera che cosa devono insegnare alla Juventus che stasera affronta? Diciamo che almeno la fase a gironi deve essere un traguardo da centrare il prima possibile. Stasera non sarà possibile matematicamente.
Vedete,
ma
noi siamo abituati a incensare persone, allenatori e giocatori, anche prima del tempo. Un esempio, per esempio, può essere Vlahovic della Fiorentina.
Ci arrivavo.
Dopo il campionato che ha fatto l'anno scorso, veramente bello, è già diventato un campione. Un campione può diventare se ripete quello che ha fatto l'anno scorso. Per gli allenatori, se uno vince un campionato, no, si tiene conto relativamente della squadra che ha a disposizione e non si guardano praticamente le problematiche di chi può anche far bella figura in certi momenti. L'esempio ce lo dà De Zerbi, che ieri ne ha presi 5, se non vado errato, in Coppa dei Campioni. E De Zerbi, qua in Italia, che era incensato, adesso io non vorrei parlare male di uno.
No, è l'esempio, per capire.
Sta dando praticamente... Ecco, c'è una prerogativa De Zerbi, diverte chi viene a vedere la partita, ma diverte anche gli avversari. Quindi ecco, questa prerogativa qui se la porterà per sempre, perché anche nel campionato passato, se non vado errato, ha fatto 55 gol e ne ha subiti 48. È troppo per una squadra per dire che è stata portata avanti bene. Cioè, si fa divertire il pubblico, ripeto, ma si diventa anche l'avversario facendo le gol. E la classifica del Sassuolo, tant'è che è sempre rimasta a metà classifica più o meno, qualche volta ha scalato di qualche gradino, ma insomma voglio dire tutto sommato e noi abbiamo l'abitudine di portare avanti queste cose, perché il nostro calcio è fatto di ponenti. Per esempio vengono ieri sera, e voglio escludere, attenzione, Pioli, ieri sera praticamente il Milan ha perso nettamente, ma ha perso sul campo, c'è sicuramente una giustificazione, gli infortuni e il Covid che ha salito questa squadra, su questo non c'è dubbio, e da parte della squadra c'è il coraggio invece di portare avanti delle situazioni che praticamente vengono combattute sul campo direttamente. Ma quando tu praticamente dopo la partita fai il ricordo ancora del rigore non dato con l'Atletico Madrid, ma dobbiamo piantarla con queste cose. Che c'entra la partita col Porto con quella passata dell'Atletico Madrid? Certo. Noi, perché i
troppa dietrologia?
Prego?
Troppa dietrologia, Luciano?
Ma, sì, ma perché i giocatori, i migliori se ne vanno, magari fanno gavetta qui in Italia e poi se ne vanno via? Primo, perché prendono di più. E poi non ci sono polemiche come in Italia, addirittura la dietrologia arriva a due partite nel tempo, che praticamente devono essere
quando va bene,
perché il Milan, se vinceva ieri, il Milan era praticamente in lotta per qualificarsi, e purtroppo ieri voi per gli infortuni, per tutto quel insieme di cose, non ha potuto dare il meglio di se stesso. Ma noi italiani, per alimentare i teatrini che praticamente ogni sera ci sono da ogni parte, facciamo le polemiche. Voi tenete presente, io conosco molto bene la Premier, non fanno ritiri, se ne vanno allo stadio 2 ore prima i giocatori e magari mangiano un panino prima della partita davanti a tutti quanti. Le polemiche non esistono.
Si parla perché... meno di arbitri, di VAR, ma, o cominciano,
ma no,
anche
finita
lì
la partita, se ne vanno al cinema la gente, oppure a cena o a pranzo,
sì.
E la partita è già finita lì, se ne riparla la prossima. Questo è il calcio, è un intrattenimento e come tale si deve considerare. In Italia non si considera, perché c'è business, perché c'è tutto quello che vogliamo, ma la realtà è ben altra. E poi stufa anche le persone che vanno, perché attenzione, sarà la paura, sì, del Covid,
sarà
saranno
tutto,
altre
però
situazioni particolari. Il 75% negli stadi non c'è stato.
Esatto, a Torino c'erano 20.000 persone invece di 31.000.
Appunto, quindi voglio dire, bisogna valutarle queste cose, perché è da finire che si divertano tutti quanti. Ma l'arbitro si faceva questo, ma l'arbitro si faceva quell'altro, ma sempre l'arbitro.
Direttore, spazio anche ai messaggi dei nostri ascoltatori. Luca le chiede, al momento,
sì,
secondo lei...
potremmo parlare anche in maniera più approfondita,
sì,
della rotta da fare per andare in Grecia.
È vero,
ma non viene mai a trovarci, neanche questo... qui a Torino.
Sì, buonasera.
Intanto, no, tu, direttore, intanto faccia rotta verso Strada del Portone dopo tutto questo tempo. Una volta ci venga a trovare qui in studio.
Ma se non mi volete,
no, no, noi la vogliamo.
Adesso,
come?
Adesso ti invito e lo
comunque
metto pubblicamente.
Torniamo
uno spot
al messaggio del nostro ascoltatore. Secondo lei, qual è la squadra che per rendimento, gioco e profondità della rosa è in pole position per lo scudetto? E la Juventus in Champions, realisticamente, quanta strada può fare? In parte ci ha anche già risposto prima.
Allora, realisticamente, il Napoli sta dando una lezione a tutti, perché è 8 su 8 praticamente, ma non solo 8 su 8. È la tigna che mettono, perché per esempio mi hanno detto che nell'ultima partita ha faticato. Sì, ha faticato. È stato annullato un gol per fuorigioco. Ha colpito un palo al portiere battuto.
Ha sbagliato il rigore.
Ha sbagliato il rigore in segno. E qualcuno racconta a chi praticamente legge o sente che ha avuto delle difficoltà, perché ha segnato l'85esimo, ma te credo ha avuto delle difficoltà dopo aver fatto tutta questa partita. Voi pensate, se non avesse vinto la lamentela, vogliamo dire, che ci potrebbe essere stata, perché il Napoli veramente meritava di vincere. Allora, quando una squadra non ha perso una partita, anzi l'ha vinta tutte quante, è un segno premonitore di quello che può fare. Tenere presente che l'attaccante che ha preso Osimhen scardina le difese con la forza e con la velocità.
E allora mi dai un assist: Osimhen al Napoli, Abraham alla Roma l'anno prossimo, già a gennaio Vlahovic alla Juve?
Ma io su Vlahovic, vedi, allora Osimhen aveva già dato segni importantissimi in passato nel campionato francese, e quindi poteva essere preso con una certa accortezza, ma soprattutto era sicuro di prendere qualcosa di importante con le caratteristiche, perché questo qui è un giocatore che su 30 metri te ne prende 15, e voi avete visto col Torino quello che è successo: allunga la squadra praticamente e mette in difficoltà tutte le difese. Dietro c'è Koulibaly e Rachmani, che sono uno meglio dell'altro. In mezzo ha comprato questo centrocampista che praticamente ha messo a posto tutto il centrocampo. Di questo, del campionato, secondo me l'unica squadra che potrebbe essere all'altezza di poter competere con il Napoli è l'Inter. Il resto praticamente
è dietro,
è poca roba. Per quanto o meglio, non è all'altezza di competere con queste due squadre. Poi, per quanto riguarda la Juventus in Coppa dei Campioni, la Juventus è come in campionato.
No, ti avevo chiesto di Vlahovic, direttore, solo perché il tempo vola, dicevi
di Vlahovic. Non... di Vlahovic, io ti dico quello che penso io. Io ho visto un Vlahovic interessantissimo nel campionato passato. Lo vedo adesso, quando ha ricominciato, che non è più quello del campionato passato. E per ripetersi e per diventare campioni bisogna ripetersi. Quindi aspettiamo alla fine, perché prendendo Vlahovic si può prendere anche un fuoriclasse, ma si può prendere anche una bufala. Perché Vlahovic, aspettiamo che si manifesti ancora in questo campionato. Se si manifesta all'altezza del passato, vuol dire che ha caratteristiche per andare avanti, vista anche la giovane età. E allora possiamo dire che può andare alla Juventus, per adesso aspettiamo l'altro.
Direttore, siamo praticamente sì. in chiusura, stavamo prendendo appunti sulle frasi.
Ah no, allora aggiungo, se, nostri... c'è, sì. se c'è ancora un attimo, Dybala è tutto fatto, direttore?
Ah, giusto.
Giocherà
Dybala?
Tutto a posto, è tornato il procuratore? L'ha visto per caso, non so,
ma
un caffè?
No, no, non l'ho visto, ma per Dybala sul contratto non ci sono problemi.
Non ci sono problemi, quindi rinnoverà e diventa lui... il capitano a tutti gli effetti
diventa
di questa
diventa lui il capitano, speriamo che abbia più però fortuna, deve giocare. Che non si infortuni molto ecco. Eccetera,
quando si firmano questi contratti? Adesso è il momento buono? Quando giocherà due o tre partite di seguito?
Ma no, guardate, allora,
31 dicembre
quando si ha un giocatore in squadra
sì.
non c'è bisogno di aspettare due o tre partite per vedere se fa bene o fa male, perché se non c'è il concetto iniziale di far tesserare un campione, è inutile andare avanti. La Juventus non ha il problema sindacale di dire devo fare il contratto per forza al giocatore, rinnovarlo. La Juventus lo può rinnovare e lo deve rinnovare perché ritiene che il giocatore sia uno di quelli che può dare un ciclo alla squadra, tenendo anche conto dell'età. Quindi con tanta pazienza, sperando che lui non si infortuni come è capitato negli ultimi tempi, non prendo due volte il Covid, la Juventus farà il contratto andrà avanti per anni.
Direttore, lo dobbiamo davvero salutare, grazie per essere stato con noi, Luciano Moggi, tutti i mercoledì in Cose di Calcio. Un proseguimento...
Saluti e speriamo presto di andare...
In Grecia, lo so. Ah, vero.
Ah, diciamo anche solo
e
in
poi sì? vi ho strappato una promessa, mi dovrete invitare voi in via del Portone.
Sì.
Per partecipare in diretta alla vostra trasmissione, perché voi dite una cosa, io ne dico un'altra, non mi avete mai invitato, anzi avete escluso spesso.
E noi facciamo discriminazione giornalistica per cui chiederemo scusa in diretta. Allora adesso ci metteremo immediatamente d'accordo col direttore per averlo qui una settimana intera dalle 8 alle 20
tutto il giorno. Grazie direttore,
si è già tirato indietro al mio invito.
Grazie Luciano Moggi,
grazie direttore,
prossima.
Non mancheremo, grazie come sempre, anche perché trasferisce juventinità a chi ci sta ascoltando.
Cose di Calcio finisce qui, grazie a Francesco in regia, a voi Antonio e Chiara, torniamo domani alle 13. Cose di Calcio,
sono
ciao.
Già teso per stasera. Cose di Juve,
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.